qua. Dunque, benvenuti al nuovo incontro del Grind House Culturale. Questo mese parleremo appunto della Cina moderna, quindi della sua relazione col mondo contemporaneo, le prospettive future, ma anche i legami e le discontinuità col passato. Abbiamo con noi il professor Scarpari, che è una vera autorità nel merito, ha lavorato lungamente alla Ca' Foscari, ha dato molte mostre, convegni, scrive su molti quotidiani e riviste specializzate. E con molto piacere cedo a lui la parola appunto per introdurre il tema.
Grazie. È curioso come un tema così importante sia poco sentito, perché voglio dire, è un tema che è di una tale rilevanza, almeno nel titolo poi che abbiamo deciso di dargli, dovrebbe essere un titolo in qualche modo stimolante, evidentemente non lo è. È appena uscito un libro di Fasti di Graham Allison, che è il professore di Harvard, il consigliere del governo americano, che pone la questione se siamo vicini alla terza guerra mondiale. Quindi voglio dire, c'è uno scenario geopolitico di questo tipo, per cui mi sembra che il tema sia caldo. In effetti, forse vedendo le cose dalla prospettiva italiana, si tende a non avere chiaro qual è, che cosa sta avvenendo nel mondo. Direi che l'ultimo cosa, il fatto più caratterizzante di questo secolo, di questo nuovo secolo, in particolare dell'ultimo decennio, a mio modo di vedere sono stati due momenti: il biennio del 2012-2013 e il biennio 2016-2017. Nel biennio 2012-2013 c'è il cambio di governo in Cina, e finisce il decennio di Hu Jintao e inizia il nuovo decennio di Xi Jinping. E questo fa una differenza enorme. Fa una differenza enorme perché la Cina, che ormai dalla fine degli anni 70 ha cominciato la sua apertura al mondo e la sua corsa economica che l'ha fatta diventare la seconda potenza mondiale dal punto di vista economico già nel 2010, era ormai pronta per chiudere un'epoca, quella che i cinesi chiamano il secolo dell'umiliazione, che è cominciata dopo la guerra dell'oppio, metà dell'Ottocento, quando le potenze occidentali praticamente hanno invaso in modo imperialista la Cina, ponendole delle costringendole insomma ad accettare dei vincoli eccessivi che loro hanno poi pagato pesantemente per tutto il Novecento. Il Novecento è stato un secolo durissimo per la Cina, che come saprete immagino si è poi risolto nel 49 con la fondazione della Repubblica Popolare. I primi decenni non sono stati decenni facili. Quindi con l'inizio degli anni 80 c'è un cambiamento radicale e nel 2012 viene nominato segretario del partito Xi Jinping, nel 2013 presidente. Lui chiude questa epoca, ormai la Cina è diventata forte, è diventata la fabbrica del mondo, per cui ha una quantità di riserve come nessun altro stato al mondo, nemmeno gli Stati Uniti hanno, a qualcosa come 4.000 miliardi di dollari in riserva, e si ritiene pronta a tornare sullo scenario politico internazionale per guardare i suoi interlocutori non più come era venuto fino a quel momento da una posizione un po' di sudditanza, ma alla pari, e soprattutto alla pari con gli Stati Uniti, che sono da Seconda guerra mondiale la prima potenza economica, politica e militare a livello globale. L'altro biennio è quello del 16-17. Perché? Perché nel 16-17 abbiamo le elezioni degli Stati Uniti, finisce l'era di Obama, presidente democratico, e inizia, sorprendentemente, nessuno se l'aspettava tra analisti politici, eccetera, inizia l'era di Donald Trump, che è diciamo un repubblicano, in realtà è un indipendente, un outsider della politica, che però diciamo viene sostenuto col torto collo non volentieri dal Partito Repubblicano, perché riesce a sconfiggere tutti nelle primarie repubblicane tutti i possibili leader che si propongono per contrastare i democratici, e Donald Trump rompe ogni schema perché lancia un tipo di politica che è orientata a bloccare l'influenza crescente della Cina, e dando un nome anche molto, come dire, efficace alla sua politica, America First. Innanzitutto contro gli interessi dell'America, non ci interessano più come americani gli interessi del mondo, l'America è al centro e deve essere riportata a potenza, come dire, universale, potenza egemonica. Lui riteneva che Obama in qualche modo avesse svenduto la potenza dell'America e che la Cina in qualche modo avesse ingannato gli Stati Uniti, fosse cresciuta all'ombra degli Stati Uniti, e adesso aveva detto basta, adesso la competizione è a due, e che si stabilisse quindi un braccio di forza tra queste due superpotenze per l'egemonia a livello globale. Nella storia recente degli ultimi secoli, l'avvicendamento al vertice mondiale è avvenuto diverse volte. Se voi pensate qualche secolo fa i portoghesi erano una potenza enorme, oggi il Portogallo è un bellissimo posto dove andare a fare vacanze, ma certo non si può ritenere una potenza globale. Poi è stato il momento della Spagna, che la Spagna la faceva da padrone per gli oceani a destra e a manca, e alla fine che ha dovuto cedere il passo all'Inghilterra. E l'Inghilterra nel Novecento, con la Seconda Guerra Mondiale, ha già ceduto lo scettro del comando globale agli Stati Uniti. E gli Stati Uniti sono diventati la prima potenza mondiale, e in qualche modo determinando dopo la Seconda Guerra Mondiale tutte le organizzazioni di controllo, diciamo, del pianeta, che in qualche modo dettavano le regole. Questa cosa è durata fino a poco tempo fa, ma è durata anche perché la competizione degli Stati Uniti l'aveva con l'Unione Sovietica. Con la caduta del muro, caduta il cambiamento di regime dell'Unione Sovietica, è venuto meno questo antagonismo, la guerra fredda è finita, ma fino a quel momento non c'era nel mondo un interlocutore importante, cioè la Cina era isolata, non esisteva. Dal punto di vista geopolitico, internazionale, la Cina era un paese chiuso. Quindi si poteva fare i conti senza la Cina, e infatti si facevano i conti senza la Cina. C'erano gli Stati Uniti, c'era l'Europa, c'era l'Unione Sovietica, poi c'era la Cina, poi c'era gli Stati Uniti, c'era l'Europa, c'era la Russia, e piano piano la Cina ha cominciato a riconquistare, è uscita, diciamo, dall'isolamento in cui si era anche volutamente messa, e un po' alla volta è uscita e ha cambiato lo scenario anche economico mondiale. E l'ha cambiato come? Noi abbiamo sempre avuto l'idea della Cina come questa cosiddetta fabbrica del mondo, no? Prodotti a basso costo, bassa qualità, ma un'invasione commerciale consistente. In effetti questo è così, perché il costo della manodopera era bassissimo in Cina, quindi potevano produrre tutta una serie di manufatti a costi bassissimi, per cui hanno invaso il mondo con questi manufatti. E in qualche modo questa cosa non ha destato grande preoccupazione all'inizio, perché comunque erano manufatti di bassa qualità. Poi però la situazione è cambiata perché non guardiamo dal punto di vista della produzione, guardiamo dal punto di vista, prendiamo una visione un po' più ampia. Dov'è che Trump ha fatto la differenza in America, nessuno se l'aspettava, e i democratici hanno perso? Hanno perso i democratici perché non sono stati attenti a tutta una serie di difficoltà che la classe operaia, la classe proprio del centro, del centro degli Stati Uniti, più che, come dire, i salotti buoni dell'elite, diciamo, keynesiana, insomma, democratica. Le fabbriche venivano chiuse, l'agricoltura non funzionava, le miniere di carbone in nome dell'ambientalismo venivano chiuse, e quindi c'era un sacco di gente che si è sentita abbandonata. Quindi una classe media che piano piano si è ridotta sempre più in povertà. Nel 2008 c'è stata la crisi del subprime, che poi è stata trasferita a tutto il mondo, Europa compresa. Non ci siamo ancora, in Italia non siamo mai usciti, gli Stati Uniti sono usciti prima. Ma cosa è successo? È successo che è come se noi avessimo dei vasi comunicanti. La classe media americana, che era una classe benestante sostanzialmente, ha cominciato a diventare più povera nel momento in cui dall'altra parte del mondo si è sviluppata sempre di più una nuova classe media. Siccome la ricchezza del mondo non è infinita, quindi c'è stato un travaso di ricchezza, e questo travaso di ricchezza ha fatto sì che si trasferisse dagli Stati Uniti e dall'Europa, anche la nostra classe media si è impoverita in questi anni, una ricchezza verso l'Asia, che è diventata più ricca di quanto non lo fosse nel periodo precedente. È una questione di bilanciamento della ricchezza a livello mondiale. Se noi la vediamo a livello locale, questo fenomeno, non ce ne accorgiamo, ma se voi la vedete a livello globale, è da considerarsi anche ovvio. C'è stato un trasferimento, cioè sono diventati più ricchi i cinesi. Fate conto che in 30 anni sono usciti dalla povertà assoluta più di 750 milioni di cinesi. Fatto che non ha precedenti nella storia dell'umanità. In 30 anni 750 milioni di persone escono dalla povertà assoluta. Non vuol dire che diventano ricchi, ma non sono più poveri in modo assoluto. Il criterio per stabilire la povertà assoluta è quella di avere un dollaro 25, un dollaro 50, non mi ricordo, al giorno. Quindi che per noi è ridicolo, no? Perché siamo un paese ricco, ma per i paesi poveri, pensate all'Africa, eccetera, un dollaro al giorno si risolverebbe un bel po' di problemi. Quindi quello che è successo è questo: Trump è riuscito a parlare quindi alla pancia dell'America, e la pancia dell'America è un'America populista, dura, anche reazionaria, anche combattiva, e quindi con degli slogan anche facili. Cioè, pensate che Donald Trump non è una persona, come posso dire, estremamente raffinata, è una persona rude anche, che insomma che non ha nessuna difficoltà ad aggredire i propri interlocutori, come sta facendo in realtà con tutti i suoi interlocutori, a cominciare dall'Europa. Anche i suoi alleati vengono maltrattati dall'arroganza politica e non diplomatica. Quella di Trump si chiama hard diplomacy, cioè diplomazia dura, no? Cioè della serie che lui, America First, si basa su un principio fondamentale: non c'è più il multilateralismo, cioè il consociativismo, non le organizzazioni, è uscito da tutte le organizzazioni che si erano costruite fino a quel momento su spinta americana, per cercare di concertare nel mondo tutte le questioni più rilevanti, economiche, commerciali, politiche, culturali, è uscito perfino dall'UNESCO, per dire, e per stabilire un rapporto bilaterale. Cioè non mi interessa più stare in un'organizzazione, per esempio, con 10 nazioni per facilitare i commerci, quindi sviluppare il benessere. I rapporti si fanno a due, e si fanno come dico io, cioè io sono la parte più forte, per cui io dico le regole devono essere queste, o stai a queste regole oppure sei fuori, con me non fai affari. Questo è America First, quindi una politica estremamente dura, che ha, come dire, messo in discussione tutti gli accordi multilaterali a tutti i livelli che si erano costruiti dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Quindi è uscito dalle organizzazioni principali, è uscito dalle organizzazioni per la protezione dell'ambiente, è uscito dalle organizzazioni commerciali più importanti, è uscito dalle organizzazioni culturali, è uscito da qualsiasi cosa che in qualche modo vincolasse l'America a dover concertare intorno a un tavolo ampio le sue politiche. Le politiche le decide l'America, e gli altri o si adattano o sono o vanno per conto loro. Questa è l'impostazione di Donald Trump, e lo fa in funzione di difendere come dire, quella classe media che era diventata classe più povera, quindi da medio alto a medio basso, e che stava scivolando verso la povertà, e quindi ha avuto un certo successo, nel senso che è ovvio che è quello che è successo anche in Italia, se volete. In Italia la povertà è aumentata, è passata da 1,7 milioni di qualche anno fa a 5 milioni attualmente di poveri. Ovviamente i criteri di giudizio di cosa si definisce povero in uno stato ricco è diverso ovviamente dal concetto di povertà assoluta in uno stato del terzo mondo. Comunque anche qui noi stiamo vivendo lo stesso problema, per cui anche l'Italia si è impoverita almeno del 30-40% negli ultimi 10 anni, dal 2008 in poi, e questo è un fatto oggettivo, un dato di fatto. Quindi è in questo contesto che la Cina cerca di trovare una sua collocazione a livello internazionale. Lo fa con uno stile invece opposto a quello di Trump, tant'è che nel 2016 Trump aveva vinto le elezioni, non si era ancora insediato a Davos, che è un luogo, come dire, forse la culla del capitalismo. Cioè sì, a Davos viene fatta una riunione all'anno in cui tutti i grandi della terra si riuniscono e in qualche modo fanno il punto della situazione, come sta procedendo il mondo. E lui ovviamente non si presenta neanche, manda qualcuno dei suoi per annunciare che è finita la politica portata avanti fino a quel momento degli Stati Uniti, e che ci sarà una politica invece di restrizioni, di dazi, che sembra un arretramento rispetto a quello che... E invece il paladino del libero commercio, del libero scambio, eccetera, diventa Xi Jinping. Xi Jinping si presenta, la prima volta un presidente cinese va a Davos, e diventa il paladino della globalizzazione, del libero scambio. Sembrava le parti si erano totalmente invertite. E questa cosa ha sconcertato il mondo, cioè nessuno si riusciva in quel momento lì a rendere conto come fosse possibile che l'America si ritirasse da quelli che erano i principi fondanti della democrazia americana, della democrazia nel mondo. Cioè gli americani hanno avuto successo nel mondo, soprattutto occidentale, diciamocelo, in virtù del fatto che loro erano portatori di una visione, come dire, libertaria del mondo sotto ogni profilo, da ogni punto di vista, per cui non si capiva come si potesse in così breve tempo rovesciare la posizione degli Stati Uniti, e quindi danneggiare anche l'Occidente rispetto a quello che invece era ritenuto un paese comunista, un paese chiuso, eccetera, che in genere è come dire, portatore di un'ideologia completamente diversa. Quello che era successo è che alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, fu creato in Cina un esperimento che non aveva avuto non era mai stato tentato da nessuna parte, cioè provare a rinunciare a una parte della, come dire, dell'ideologia comunista. In Cina c'è una particolare concezione del marxismo voluta da Mao, insomma c'è un'interpretazione maoista del marxismo, che c'è un tipo particolare di marxismo, che si cercò di conciliare con alcune idee portate avanti da Deng Xiaoping, che fu sostanzialmente l'erede di Mao Zedong, ma in posizioni opposte, delle idee invece semicapitaliste, cioè venne introdotta la proprietà privata, venne introdotta la produzione privata, e si diede vita a un sistema che consentiva al cittadino cinese, che fino a quel momento non esisteva come individuo, a ritrovare finalmente una sua individualità e poter in qualche modo arricchirsi. Voi sapete che oggi la Cina è il paese con maggior numero di miliardari al mondo, più ancora dell'America. Cioè i miliardari cinesi sono miliardari per davvero. Jack Ma, per il nome mitico padrone di Alibaba, mi ricordo quanti di miliardi, è tra gli uomini più ricchi del mondo, per dire. Comunque il numero è tutto questo. invece è avvenuto nel giro di pochi decenni. Quindi il tentativo è stato quello di mettere insieme due concezioni, due modi di vedere l'economia, il mondo, la società, che sembravano antitetici. Quindi è un esperimento interessante perché è un ibrido. Questo ibrido sembra aver funzionato con tutta una serie di cose che, come dire, di cose che funzionavano poco, ma operazioni di dettaglio, cioè la Cina è corsa troppo velocemente verso la ricchezza per poter pretendere che non ci fosse un inquinamento massiccio, che non si creassero ingiustizie sociali, che non ci fosse un codice etico, per esempio salvaguardia del lavoro come c'era nei paesi occidentali, che è tutta una serie di quelli che noi consideriamo essere diritti umani, quindi universali, non venissero rispettati, cioè, c'era una serie di problemi da mettere a posto, ma intanto 750 milioni di persone sono uscite dalla povertà assoluta nel giro di 30 anni. Questo non è poco per un paese che ha 1.300.000.000 di persone. Provate a immaginare 1.300.000.000 di persone se dovesse saltare un paese del genere, cosa vorrebbe dire a livello mondiale? Cioè, salta tutto l'equilibrio mondiale, cioè non è che saltano 100 milioni, che sarebbero comunque dei numeri pazzeschi, cioè è un continente enorme, cioè, fate conto che hanno gli occhi a mandorla due quinti della popolazione mondiale, cioè, quindi è un problema enorme. Ha creato anche tanta corruzione, perché dove girano i soldi, purtroppo la natura umana è quella che è, per cui le tentazioni ci sono, per cui si è creata anche un disastro. Xi Jinping, quando è arrivato, ha fatto una battaglia enorme contro la corruzione e ha introdotto un terzo elemento, e anche questo è un elemento interessante, quando passano le generazioni, le motivazioni che hanno fatto sì che una generazione portasse avanti le proprie idee, le proprie lotte, le proprie battaglie, eccetera, la generazione successiva non le sente più. La ideologia comunista che aveva spinto comunisti alla lunga marcia, alla conquista del potere, alla lotta contro i giapponesi, gli invasori, alla lotta contro i nazionalisti, eccetera, ai figli ancora, ma sicuramente ai nipoti non interessava più. I ragazzi di 20 anni oggi in Cina hanno le stesse ambizioni, le stesse cose, eccetera, che hanno i giovani 20 anni in tutto il mondo, ed è normale che se anche loro piace andare in discoteca, piace fare, essere sentirsi più liberi, viaggiare, vestirsi come vogliono. E quindi, voglio dire, un po' alla volta l'ideologia comunista, l'ideologia del partito che teneva, che era il collante della società ancora fino agli anni 70 e anche forse 80, un po' alla volta si è andato perdendo e non si è sostituito con nulla. Questo ha creato un vuoto anche spirituale notevole, cioè non c'era più una motivazione. Anche la gente che si arricchiva dice: ma perché mi arricchisco? Cioè, ho un sacco di soldi, che me ne faccio? E quindi si è creato, come dire, un disagio sociale anche tra chi era tutto sommato aveva avuto successo, quindi non solo chi era rimasto indietro e che aveva un disagio sociale, come dire, oggettivo, cioè aveva difficoltà a campare. Si è creato un disagio sociale anche tra quelli che avevano avuto, diciamo, successo, diciamo questa espressione. E quindi cos'è successo? Si è andati a ripescare quella che era quello che è stato il collante per la Cina imperiale per oltre 2000 anni, il confucianesimo. Il confucianesimo è una forma di pensiero e di vita che è servita all'impero cinese per tenere legato un impero che era vastissimo, quasi come la Cina di oggi, quindi aveva una superficie enorme, perché non è una religione veramente, è un modello di vita etico che stabilisce delle gerarchie sociali all'interno della famiglia, per cui il padre sta al vertice di una piramide, stabilisce tutti i rapporti all'interno della famiglia e i rapporti all'interno dello Stato, per cui uno sa esattamente in che posizione si trova, sa che deve rispettare il papà, che deve rispettare il fratello maggiore, che deve essere rispettato dal fratello minore, che deve rispettare il superiore al lavoro, che deve fare questa cosa, eccetera. Quindi crea un sistema che è abbastanza controllato, che consente al potere politico di controllare la popolazione, ma che in qualche modo fa sì che ognuno sappia esattamente qual è il suo ruolo, come se fosse, immaginate, una commedia in cui tutti gli attori sanno esattamente qual è la loro parte, la loro posizione sul palcoscenico, e recitano la loro parte diretti da un regista che come dire, controlla che tutto vada bene. Questo è stato il confucianesimo per 2000 anni, e infatti è stato osteggiato dai comunisti fin da subito. Nel 1900 è stato considerato uno dei mali della società feudale precedente, che da abolire, perché avrebbe in qualche modo non avrebbe consentito alla Cina di modernizzarsi, perché era un freno alla modernità. Questa cosa viene recuperata da Xi Jinping. In realtà è un processo che parte già negli anni 90, sotto traccia, un po' alla volta cresce, eccetera. I cinesi ritrovano questa loro fiducia in un sistema di valori che in qualche modo gli era più familiare del sistema dei valori occidentali. Cioè, pensate che molti dei valori del confucianesimo sono i valori che abbiamo anche noi, per esempio il cristianesimo, il principio della solidarietà, del rispetto appunto degli altri, della benevolenza, della giustizia, sono tutti, come dire, valori portanti del confucianesimo. Per cui in qualche modo a questi due elementi che ho detto prima, una ideologia marxista-maoista, che si era già innestata con i principi, come dire, potremmo dire quasi capitalistici, comunque libertari, introdotti da Deng Xiaoping, e si innesterà questa cosa del confucianesimo, che in realtà introduce dei valori etici che sarebbero in qualche modo serviti a dare un senso, come dire, intanto una mano a correggere, come dire, questa corruzione che ormai era diventata dilagante, e riportare, come dire, anche l'individuo verso una spiritualità e un obiettivo che sembrava non avere più. E questo è l'esperimento che stanno facendo in questo momento. Stanno mettendo insieme tre cose che per noi sono inconciliabili tutte e tre, e una cosa che sta riuscendo, tant'è che adesso in alcuni paesi, per esempio dell'Asia orientale, il confucianesimo è ancora in atto. Per esempio, infatti, si parla di democrazia confuciana, per esempio, per la Corea del Sud, il Giappone per certi versi, Taiwan, Singapore, ci sono tutta una serie di paesi dell'Asia orientale, del sud-est asiatico, di influenza, come dire, cinese, che non hanno mai abbandonato i principi e i valori confuciani. Se voi andate a Taiwan, troverete, o in Giappone soprattutto, o in Corea, troverete una gentilezza che non trovate più adesso nella Cina continentale, ma che probabilmente fra 10 anni ritroverete, perché ci vorrà del tempo, ma fin dalle scuole, fin da quando sono bambini piccoli, adesso i giovani cinesi vengono, come dire, vengono loro insegnati nuovamente, come dire, le buone maniere confuciane, mettiamolo così, quindi le virtù confuciane. Quindi c'è un cambiamento radicale anche a livello sociale in questo momento, e anche a livello individuale. La Cina, forte di questo, cosa fa? Si presenta al mondo dicendo: ci siamo anche noi, vogliamo il nostro posto sullo scacchiere internazionale. E lo fa lanciando un progetto, anche questo, che non ha dei precedenti di storia del mondo. Avevo detto all'inizio che ormai aveva accumulato tipo 4.000 miliardi di riserve valutarie. Ne mette una parte in gioco, una parte cerca di migliorare la situazione interna del paese, l'altra parte la mette in gioco in un processo, in un progetto di espansione economica, commerciale, politica, diplomatica, culturale, senza precedenti, che diciamo la nuova via della seta. Non so se probabilmente avete letto, perché avete sentito, si chiama Belt and Road Initiative. Crea un progetto che, indirizzato innanzitutto ai suoi vicini e soprattutto al continente euroasiatico, cioè tutta l'Asia centrale, tutti i paesi satelliti della Russia che si trovano in difficoltà, crea dà una quantità di, cioè finanzia una quantità di progetti infrastrutturali per, come dire, creare in tutti questi paesi nuove strutture che possano mettere in condizione tutti questi stati di comunicare tra loro, ma attenzione, di comunicare prevalentemente con la Cina, e quindi di migliorare lo stato dei commerci e quindi il benessere di queste, di questi paesi. È stata soprattutto all'inizio di paesi del terzo mondo, quindi paesi che, per esempio, l'Africa diventa uno dei, continenti dove maggiormente si sente la presenza cinese. In questo momento in Africa ci sono più di 1 milione di cinesi che lavorano, con più di 2000 aziende cinesi insediate in Africa. È il paese, la Cina, che ha il maggior impatto su quel continente. Ma questa cosiddetta via della seta, che va per terra e va per mare, in realtà ha come scopo quello di creare una rete, una specie di ragnatela di comunicazioni di tutti i tipi, strade, linee aeree, gasdotti, rotte marine, in qualsiasi cosa voi potete immaginare, petrolio, gasdotti, cioè, è una rete, una ragnatela di vie, sia percorribili dai camion, dagli aerei o dalle navi, sia percorribili dalle merci o dai dati, a volte anche semplicemente virtuali, che in qualche modo connette, mette la Cina al centro di un sistema che in qualche modo la mette nella condizione di poter dialogare, quindi commerciare con tutto il mondo. Sono più di 100 i paesi coinvolti attualmente in questo progetto, sono praticamente quasi 2/3 dell'umanità è coinvolta in questo progetto e più del 60% del prodotto interno lordo a livello globale è in qualche modo coinvolto in questo progetto. Fate conto che nella fase iniziale di questo progetto, voi sapete che dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, gli americani hanno lanciato un piano Marshall per l'Europa. Ecco, questo progetto solo nella fase iniziale è 10 volte più consistente del piano Marshall introdotto dagli americani. Quindi non c'è nella storia dell'umanità un progetto così ambizioso, che ovviamente preoccupa gli Stati Uniti. Preoccupa gli Stati Uniti perché? Perché crea tutta una serie di relazioni, anche strette, anche di dipendenza, di tanti paesi che hanno bisogno di questi investimenti, che hanno bisogno di essere finanziate per progredire, con la Cina. E quindi in qualche modo c'è la prima domanda che ci si è posti quando è partito ancora, diciamo, una decina d'anni fa, quando mai si era capito che la direzione dove andava la Cina era questa, ma soprattutto in quel periodo, è se quello che sta succedendo è un cambiamento di leadership a livello globale. Cioè, se stiamo assistendo, cosa che noi essendo nel durante non possiamo vedere bene, uno di quei cambiamenti epocali di cui abbiamo parlato prima, per cui a un certo punto gli spagnoli hanno lasciato lo scettro del comando agli inglesi e gli inglesi a loro volta agli Stati Uniti, se questo sarà il secolo dell'Asia o non sarà il secolo dell'Asia, e dell'Asia ovviamente si intende principalmente della Cina, e quindi l'Occidente declinerà in qualche modo e, come dire, il baricentro della ricchezza, della leadership mondiale invece passerà all'Asia. Ovviamente questa cosa gli occidentali, diciamo, a Trump sicuramente non piace, gli americani non hanno nessuna intenzione di lasciare la posizione di comando che hanno, perché tutto il loro benessere è in funzione, funziona perché sono nella posizione di leadership in cui si trovano, per cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare a queste cose. E devo dire che hanno anche una potenza, sono prima potenza economica mondiale, ma credo che sia calcolato che nel giro di 2-3 anni diventerà la Cina a livello complessivo, non a livello di ricchezza pro capite, che ovviamente i cinesi non hanno, ma a livello di paese la ricchezza prodotta dalla Cina tra un po' sarà maggiore di quella degli Stati Uniti, per cui la Cina diventerà la prima potenza economica. Nel 2010 è diventata la seconda, scalzando il Giappone. E quindi sembrerebbe quasi che ci sia il sorpasso della Cina negli Stati Uniti. In realtà non è così. Non è così perché la ricchezza degli Stati Uniti è incommensurabilmente più grande dal punto di vista della ricchezza pro capite. Gli Stati Uniti sono, gli americani sono 300 milioni, gli altri sono 1,3 miliardi, è ovvio che la loro ricchezza complessiva è maggiore di quegli altri, però quella individuale chiaramente è inferiore, cioè, ma soprattutto la distanza abissale è sul piano militare. Nessuno ha la potenza di fuoco che hanno gli Stati Uniti, cioè il secondo esercito più importante degli Stati Uniti è quello cinese, chi investe di più in armamenti in questo momento sono i cinesi, ma sono a distanze siderali da quello che invece produce investono gli Stati Uniti. Quindi voglio dire, è ben lungi l'idea che ci possa essere in tempi brevi un rovesciamento di questo tipo. Però qual è il tema che è in discussione? Siamo partiti da questo libro di Allison, no? Che vi ho detto, che si pone il problema se siamo alla vigilia di una terza guerra mondiale, no? Se l'America non è più disponibile a condividere, cosa che invece fino ad Obama si poteva pensare che lo fosse, a condividere il governo del mondo con altre nazioni, cioè quindi un governo multipolare e non unipolare come adesso, cioè se gli Stati Uniti fossero disponibili a questa cosa, allora non ci sarebbe problema, perché una qualche intesa si potrebbe trovare. Se però gli Stati Uniti non sono di questo avviso e non intendono, come dire, passare lo scettro della leadership a qualcun altro, e i cinesi invece vogliono affermare la loro leadership nel mondo, è chiaro che questa cosa porterà a un conflitto. I cinesi sostengono di non volere nessun conflitto, di non essere aggressivi, e se si stanno armando fino ai denti è per difendersi. Questa è quello che dicono soprattutto in ambito militare, è per difendersi dagli Stati Uniti, che sicuramente a un certo punto passeranno le vie di fatto. In effetti è preoccupante la posizione di Trump, perché basta aver visto la crisi coreana, che è una crisi sostanzialmente inventata da Trump, basta vedere la crisi con l'Iran, che è un'altra crisi inventata da Trump. Cioè Trump ha bisogno di individuare sempre dei nemici, ha dei problemi interni notevoli, per cui ha bisogno di spostare l'attenzione dall'interno all'esterno. Quindi ogni volta di cosa fa? C'è un pazzo del cinese. Gli americani hanno sempre avuto un po' questo difetto di dover individuare un nemico e loro essere quelli che liberavano il mondo da questo nemico. Normalmente era l'Unione Sovietica, riusciva facile. L'Unione Sovietica si è defilata come tale, non è più stato un problema. Adesso Trump va a individuarle a turno. Quindi a un certo punto è stata presa di mira la Corea del Nord con i missili, cose, eccetera, ed è stata una provocazione continua, cioè hanno praticamente circondato tutta la penisola coreana di portaerei, di missili, eccetera. Quell'altro, Kim, è ovviamente, come dire, ha un solo modo per contrastare. I coreani del nord vivono nella paranoia di essere a un certo punto ripresi dalla Corea del Sud, cioè che a un certo punto le due Coree vengono riunite e loro, che sono pochissimi rispetto alla Corea del Sud, spariscono. Quindi hanno un solo modo per difendersi, perché è una nazione povera, che è quella di avere la bomba, di avere una bomba nucleare, quindi usarla come deterrente. Tenete conto che le bombe nucleari le hanno usate nel mondo solo gli americani a Hiroshima, dopodiché nessuno le ha usate più e nessuno le userà più. Cioè, a meno che non ci sia un errore o che ci sia un pazzo alla Hitler, ma nemmeno Trump sembra così pazzo alla Hitler, che schiacci un bottone sapendo che un secondo dopo che ha schiacciato un bottone lui dall'altra parte un altro schiaccerà un altro bottone. Cioè le armi atomiche servono solo come deterrente, e quindi chi mi ha fatto intendere cioè quello ha lanciato tutti quei razzi a un certo punto, per far capire, insomma, che c'era vicino da avere sta cosa, per cui il mondo è fuori. Ha fatto il gioco di Trump in questa cosa, e infatti Trump, se voi leggete anche i giornali, le cronache, i tweet di Trump, si alzava, l'ha soprannominato Rocket Man, a un certo punto è venuta fuori con questa cosa che l'ha minacciato, ha detto tanto io ce l'ho più duro del suo, con queste cose di una volgarità pazzesca, no? Lui schiaccia un bottone, non sa che bottone c'ho io, cioè una cosa da cowboy, no? Con il linguaggio che usava John Wayne nei suoi film, cioè è stato fatto tutto uno studio per cui tutti gli slogan che lui usava, perché? Perché lui parlava la pancia degli americani, cioè lui in qualche modo ha fatto credere all'Occidente che ci fosse un problema reale, ma se il primo a sfilarsi, se veramente ci fosse un problema nucleare, com'è che il primo e l'unico a sfilarsi dall'accordo nucleare con l'Iran, che controllavano quello, è stato fatto a un certo punto un accordo tra Europa, Stati Uniti, Russia, eccetera, per il controllo dell'Iran, che quando c'era gli Ayatollah, anche loro avevano l'ambizione di avere la bomba atomica, perché ovviamente la bomba atomica mette tutti al sicuro, cioè nessuno ne attaccherà mai, serve da deterrente molto prima. A un certo punto hanno imbrogliato l'Iran su questa cosa, attraverso le sanzioni, eccetera. E lui si è sfilato da questa cosa, unilateralmente. Non ha firmato più, ha ritirato, come le ha ritirate in tutti gli accordi, anche dal nucleare. E Putin ha detto: attenzione, questa cosa è pericolosissima, perché se ci tiriamo fuori diamo la giustificazione all'Iran poi di andare avanti con i loro esperimenti nucleari. Lui non ha nessun interesse, per cui è diventato il problema quello dell'Iran, il paese più canaglia in questo momento, perché è il paese più canaglia perché è il nemico numero uno di Israele. E gli Stati Uniti di Trump sono intimamente legati a Israele, quindi ha in qualche modo, come dire, scombussolato tutto l'organigramma, tutta la mappatura delle relazioni diplomatiche degli stati, eccetera, in virtù del suo permanere alla Casa Bianca, del suo restare in sella. Lui è sotto pressione da questo Russia Gate, che ovviamente lo può mettere sotto impeachment in qualsiasi momento, e quindi ha bisogno di avere sempre un nemico dichiarato, vuoi che siano le invasioni al sud, per cui bisogna fare il muro e non c'è nessuno che sta invadendo dal sud degli Stati Uniti, per cui tutti ridono chissà cosa, perché c'è stata una migrazione a un certo punto, ma che si è persa strada facendo, e quindi non c'è più il problema, non c'è un problema in una frontiera che è lunga migliaia di chilometri, lui può fare un muro che è un pezzettino così, è una cosa simbolica, però trascina il mondo dietro queste cose. Washington Post ha un sito che viene aggiornato costantemente di tutte le fake news che lui dice da quando si sveglia a quando va a dormire. È stato calcolato che nei 2 anni in cui è stato presidente, 2 anni e mezzo ormai, ha una media di 11 fake news al giorno, che è una cosa sorprendente. Lui continua a tirare, si alza alle 5 di mattina e parte con questi tweet compulsivi, ma e che sono dirompenti. Anche adesso, per esempio, adesso l'altro giorno ha detto che Kim è, siccome devono incontrarsi in Vietnam tra un po', è la persona migliore del mondo. Prima era un pazzo scatenato, adesso è la persona migliore del mondo che sicuramente farà il bene della Corea del Nord. La Corea del Nord ha un futuro eccezionale nelle mani di.
Tanto facendo una battuta sul razzo, dicendo adesso no, l'economia è da sopra.
E partirà il razzo l'economia, una cosa che non sta né in cielo né in terra, che adesso gli serve. Mentre con la Cina fa esattamente l'opposto. Con la Cina, dove il problema è reale, perché lì c'è un problema reale di competizione, allora ha introdotto questa politica dei dazi, che è una politica tremenda. 1100 economisti di tutto il mondo hanno sottoscritto un documento, tra cui 14 premio Nobel, e l'hanno mandato a Trump per dirgli non far partire questa lotta dei dazi, perché negli anni del 30 questo ha portato alla grande depressione, cioè no, nella globalizzazione far partire la cosa dei dazi vuol dire scassare tutta la commercializzazione. Lui ovviamente se ne è fregato, è andato avanti per la sua strada e i riflessi si stanno adesso vedendo. Si è calcolato che alla fine dell'anno prossimo ci sarà una riduzione dei commerci di quasi un terzo a livello globale. e gli scombussolamenti stanno avvenendo in tutti i paesi, e infatti stiamo entrando in una nuova fase recessiva grazie a queste politiche dissennate che tutti gli esperti economisti avevano, al di là delle posizioni, come dire, politiche, le idee che avevano, ma dai 14 premi Nobel saranno tutti, voglio dire, esperti del cavolo, come dice lui, però, voglio dire, almeno stai ad ascoltare, invece no, andiamo avanti per la sua politica. Quindi la situazione che si presenta oggi è una situazione che dovrebbe preoccuparci. Perché? Perché questa competizione non è affatto detto che si risolverà facilmente, soprattutto se i toni restano questi, soprattutto se le posizioni restano quelle che sono adesso, soprattutto se i grandi in questo momento dovrebbero fare un G2, cioè forse un G3 con Putin, ma anche l'Europa non esiste politicamente come entità, è debolissima, e anzi con i sovranismi di adesso sarà ancora più difficoltà, cioè, qui non c'è un'entità politica, Europa non è un interlocutore. La Russia cerca di esserlo, ma ha scelto di esserlo in certe zone del mondo, per esempio in Siria, in Turchia, quindi nel Medio Oriente, dal Medio Oriente dal quale l'America si è ritirata completamente, anche dalla Siria si sono ritirati ormai gli americani, lasciando a Putin tutta quell'area lì, per cui la Russia riesce ancora a avere un gioco, ma il gioco vero è tra Cina e Stati Uniti, e il pericolo maggiore che gli Stati Uniti percepiscono adesso è quello sulla ipertecnologia, e soprattutto perché loro sanno benissimo che ormai nel prossimo futuro la guerra sarà una guerra cyber, non sarà più con la baionetta che andranno a fare la guerra, ma sarà tutta fatta su una base tecnologica di cui loro sono stati leader. La guerra in Iraq ha dimostrato l'altissimo valore tecnologico degli armamenti americani. Tenete conto che la cosa che Trump impone di più a tutti i suoi interlocutori quando fa le relazioni a due è l'acquisto di armi americane, quindi l'industria bellica americana è volata alle stelle, e tenete conto che l'industria americana che fa le armi non è semplicemente, non so, la Smith & Wesson, non so come del genere, cioè per esempio la Boeing, che su quelli fa gli aerei che ne prendiamo tutti i giorni per quando prendiamo un aereo eccetera, 9 su 10 prendiamo un aereo Boeing, è un grandissimo produttore di apparati per la difesa e per l'offesa di macchine da guerra, per cui ha fatto la ricchezza, perché la borsa vola, perché l'economia americana sta andando bene, perché questi stanno vendendo come fa, e lui l'impone anche a paesi che non dovrebbero avere, per esempio l'Arabia Saudita, uno dei primi paesi dove lui si è recato e ha venduto 350 miliardi di armamenti, sono quelli che hanno ucciso quel giornalista, vi ricordate, facendo l'appello dentro l'ambasciata, che adesso l'ha messo un po' in imbarazzo, dopo un po' le distanze, perché effettivamente questa era una cosa che era meglio se non si sapeva che si muovevano in questo modo. Quindi tutta una serie, come dire, di politiche per cui, non so, hanno finanziato gruppi in nome della lotta all'ISIS, hanno finanziato per esempio i curdi, poi li hanno abbandonati al loro destino, poi hanno finanziato quelli che lottavano contro i curdi, cioè con una confusione, anche una mancanza anche di coerenza politica, di visione eccetera, e se voi vedete, insomma, non è solo colpa di Trump, ma ovviamente ha origini parte da Bush, ma continua anche con Obama, purtroppo il Medio Oriente è stato scassato completamente. Cioè, certo non andava bene in Iraq quando c'era Saddam Hussein, però adesso va sicuramente peggio, cioè nel senso che da allora la guerra è continuata, non c'è più pace in quelle terre, quindi è stato un disastro pazzesco. Questo è un altro capitolo di storia oscura che è già stato scritto, che verrà scritto meglio negli anni a venire, di cui l'America ha una responsabilità enorme, perché ha fatto una guerra senza il motivo reale per cui l'ha fatta. Quando hanno fatto la guerra in Iraq era perché Saddam Hussein aveva sempre sta maledetta arma nucleare, cosa che si è dimostrato non aveva, ma poi è venuto fuori, non so, sapete questa cosa con la questione di WikiLeaks, sapete tutte le intercettazioni delle, delle email, no? Del, sono venute fuori, a un certo punto è fuori il carteggio tra Blair, Tony Blair, che allora era premier inglese, e il capo di stato maggiore americano, in cui si diceva che bisognava fare la guerra in Iraq, anche perché i magazzini degli Stati Uniti erano pieni di missili che andavano in scadenza, un po' come le mozzarelle nel nostro frigorifero, per cui bisognava in qualche modo scaricare da qualche parte per fare posto ai nuovi armamenti. Quindi diciamo, bisognava fare questa guerra. E loro sapevano, in questo carteggio viene fuori che viene comunicato a Blair che in realtà non è vero che c'è la bomba atomica, è solo un'idea. E qui però e Blair accetta questo fatto di andare comunque in guerra. Quando è venuta fuori questa, questa carteggio, Blair ha avuto l'onestà intellettuale, ha fatto una conferenza stampa che è passata quasi inosservata, ma che secondo me è uno dei, dei fatti più importanti dal punto di vista cristiano. Lui ha detto sì, effettivamente quelle, quelle email sono veritiere. È stato così. Tenete conto che anche tanti soldati inglesi sono morti nella guerra. Dice è vero, è stato un errore imperdonabile nostro, me ne assumo tutta la responsabilità davanti alla storia. Che adesso da mica da poco, sono molte centinaia di migliaia di persone, e dice, ed è probabile che l'ISIS sia nata proprio da lì. Quindi una responsabilità enorme, ammessa da Blair stesso, molto onestamente, perché voglio dire, e quindi c'è un disastro voluto per una politica dissennata che tutto aveva, tranne perché? Perché all'epoca quello che interessava gli americani era ancora il petrolio medio orientale. Ora questa cosa, perché gli americani sono ritirati adesso nell'era di Trump? Perché non hanno più bisogno, sono diventati tra i più, sono il primo o il secondo produttore di petrolio al mondo, producono più petrolio loro, perché loro hanno un sistema estrattivo particolare, cioè non come nei paesi arabi che fanno un buco, viene fuori il petrolio e lo mettono nei, nei, nei loro dotti e lo trasferiscono così di barili. Loro invece lo vanno a estrarre dalle rocce, è un sistema molto più costoso dal punto di vista estrattivo, per cui fino a che il petrolio era a costi bassi, loro non, non era conveniente, per cui loro dovevano importarlo, quindi per importarlo dovevano andarlo a comprare. Tenete conto che quando hanno cominciato questa cosa, siamo ancora ai tempi di Carter, Jimmy Carter, che era un presidente democratico, e se voi andate a vedere le carte di quell'epoca, lui attesta che siccome, pensate come ragionano gli americani, siccome il petrolio che serviva all'industria americana, agli americani, stava in Medio Oriente era un luogo strategico per la sicurezza nazionale americana e quindi questo legittimava qualsiasi intervento armato degli americani in difesa della sicurezza. Anche Trump usa lo stesso argomento. La sicurezza nazionale, anche il muro vuole fare perché è sicurezza nazionale, cioè qualsiasi cosa è la sicurezza nazionale, cioè è passato il principio ed è passato sotto un presidente democratico, questa è la cosa tragica, è passato il principio che gli interessi americani sono nel mondo, sono di cioè sono prevalenti sul su tutto il resto, cioè giustificano l'intervento armato. La Albright, che è stata il braccio destro di due presidenti, lei ha affermato che ha spiegato perché era così, e anche i presidenti democratici hanno accettato questa idea, e nei discorsi dello Stato dell'Unione si ritrova spesso, che gli americani sono legittimati a fare guerra nel mondo perché? Perché sono una nazione superiore al resto del mondo e loro sanno cosa va bene e cosa non va bene per il mondo, cioè loro in qualche modo si sono arrogati il diritto dopo la, guerra, la seconda guerra mondiale, prima non avrebbero mai detto una cosa del genere, avendo risolto il conflitto mondiale loro ora sanno qual è, da quel momento sanno cos'è il bene del mondo, per cui questo legittima qualsiasi cosa. Sono diventati sceriffi del mondo in virtù di questo principio, che è un principio teorizzato, non è una cosa detta al bar dove già si buona questa, cioè sembra incredibile, e sono diventati per l'Europa il braccio armato dell'Europa, cioè l'Occidente è rappresentato militarmente, economicamente dagli Stati Uniti. Questa cosa con Trump si è rotta, e l'America non va più tanto d'accordo con l'Europa, perché non ha più bisogno dell'Europa. Ormai l'America è diventata America First, è esattamente questa cosa. Gli americani ormai sono dominatori universali, anche cosa, infatti sono stati uno dei, dei maggiori avversari di Trump è la Merkel, è la Germania. Perché? Perché la Germania ha uno sbilancio commerciale a favore della Germania che Trump ritiene intollerabile. E quindi dazi, credo che il 17 fra qualche giorno ci sarà il report di Trump che deciderà se mettere i dazi alle auto europee, che vuol dire mandare in crisi l'economia tedesca, adesso è già in una fase pre-recessiva, e mandare in crisi la Germania in Europa vuole in qualche modo dire mandare in crisi l'Europa, che è già in crisi. Per cui, insomma, questo è lo scenario che abbiamo di fronte. La Cina si pone in questa cosa, cerca anche di approfittare di questa cosa, per cui dove Trump fa danno, la Cina arriva e cerca di, con questa via della seta, questi progetti che vi ho detto, di colmare i vuoti che si creano. Per esempio, non so, l'Iran ha subito adesso questi dazi pesantissimi dagli Stati Uniti, che addirittura implica che chiunque fa affari con l'Iran, se noi, a noi ha dato 6 mesi di tempo l'Italia, perché noi siamo amici ancora di Trump, se noi facciamo affari con l'Iran, noi diventiamo nemici degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non faranno più affari con noi. Per cui siamo obbligati a non fare più affari. Ovviamente questa cosa, business is business, no, non solo in America, in tutto il mondo, poi si trovano i modi per aggirarla, per cui è già stata aggirata dalla maggior parte delle nazioni. E questa cosa dei dazi non sta funzionando come vorrebbe Trump. Perché? Perché arrivano i cinesi e colmano i vuoti lasciati, per cui io non posso dialogare se mai i cinesi lo fanno, ma anche i cinesi possono essere messi in mezzo. Infatti il caso dei Huawei, che avrete letto recentemente, Huawei è, dei telefonini per intenderci, è la più grande azienda cinese, tecnologica cinese di comunicazione, non fa solo i telefonini, fate conto che noi tutto team, tutte le macchine di team, di Wind eccetera, sono tutte a Huawei. Allora hanno fatto passare l'idea che queste apparecchiature sono in realtà pericolose, perché attraverso queste apparecchiature i cinesi spiano i dati e sottraggono i dati che a loro interessano. E quindi hanno prima vietato all'esercito, a tutte le cose governative, le istituzioni governative eccetera, di usare qualsiasi apparecchiatura che fosse Huawei. Poi l'hanno vietata proprio a livello e hanno invitato i paesi amici europei, hanno invitato anche noi a non usare queste tecnologie, perché mettono a rischio la sicurezza nazionale americana. Cioè, per intenderci, siccome noi abbiamo delle basi americane in Italia, se noi usiamo le attrezzature di Huawei, attraverso queste loro riescono, i cinesi riescono a carpire i dati degli americani. Questa è l'idea. E hanno arrestato la figlia del fondatore di questa cosa in Canada che è successa, che non è una cosa banale, non è che... e l'hanno arrestata perché? Perché questa aveva fatto nel 14 e nel 15 affari con l'Iran, quando gli Stati Uniti aveva detto che non si poteva fare. Quindi pensate, gli americani fanno arrestare in Canada una cinese perché ha fatto affari con l'Iran. Cioè, ovviamente i cinesi hanno risposto mettendo in galera i primi 3 canadesi che hanno trovato per strada, che erano tutti importanti, tanto per dire ok, adesso ne parli, cominciamo a parlare, qua, ormai, ma così. Ecco, per cui questa cosa ovviamente crea, questo modo di agire ovviamente crea delle rotture. Il modo che usa Trump è quello da businessman, no? Allora, e lui è un businessman arrogante, non è di quelli che ti blandiscono. Lui dice, vabbè, prima ti dico che ti mando a gambe all'aria, poi in qualche modo ti acciuffo e troviamo la soluzione. Quindi prima manda avanti una campagna dei migratori, risultiva, dice questi adesso li facciamo a pezzi, eccetera. dopodiché fa l'incontro e mediaticamente dice: grandissimo successo, ci siamo trovati d'accordo, abbiamo risolto il problema. Adesso stanno venendo i discorsi sui dazi cinesi, lui dirà: grandissimo successo, ho fatto questo, ho fatto quello. In realtà non avrà fatto nulla, perché così come Kim va avanti con le sue, così come gli iraniani vanno avanti con le loro, così come gli europei vanno avanti con le loro, ognuno farà quello che deve fare, ma lui in qualche modo, siccome ha bisogno di come dire, porsi come il grande, lui si è anche definito, no, the tariff man, cioè l'uomo dei dazi, no, l'uomo delle tariffe, no, lui è un businessman, quindi lui è in grado di gestire il mondo come se fosse un'azienda, come se fosse una delle sue aziende. Ecco, quindi diciamo che la cosa importante che c'è da tenere sott'occhio oggi non è tanto se Salvini o Di Maio vanno d'accordo o non vanno d'accordo, è importante a livello micro per noi, perché ovviamente fa la differenza se il governo regge o non regge, se l'economia andrà o non andrà, se troverete lavoro, se non l'avete, o se manterrete il vostro se l'avete. È capire quale direzione prende il mondo, perché se facciamo l'ipotesi nel 2020 Trump viene farà il secondo mandato, cioè noi ci dobbiamo aspettare un lungo periodo di questo tipo di politica se i democratici non lo fermano con l'impeachment. E quindi questa cosa che ancora si sta bilanciando dei cinesi che tutto sommato vanno avanti per la loro strada pazientemente, perché non abbiamo mai sentito Xi Jinping alzare la voce una volta, anzi tutto il successo coreano, diciamo, è dovuto alla diplomazia cinese che lavora in silenzio, non certo al fatto che Kim si è impaurito perché Trump ha fatto la voce grossa. E infatti non è un caso che l'unico posto dove si è andato Kim è Pechino, dove si è andato diverse volte a discutere con Xi Jinping, l'ha chiamato rapporto, perché la Corea del Nord dipende moltissimo dalla Cina, perché sennò sarebbero la fame, per cui in qualche modo, diciamo, chi ha una presa su Kim Jong-un è ovviamente la Cina, storicamente. E quindi si è creato, adesso magari cerco di chiudere, così poi se avete delle domande mettiamo a fuoco dei problemi più specifici. Si è creata una situazione di instabilità a livello mondiale, che può essere anche un fatto positivo nei momenti di cambiamento, se questo serve poi per portare un nuovo assetto geopolitico che in qualche modo crei stabilità. Per cui è ovvio che se si passa da un sistema all'altro c'è un periodo di transizione in cui c'è, come dire, un po' di cose da aggiustare. Quello che molti politologi internazionalisti vedono oggi invece è che questa politica non sta portando, con il rischio di non portare a questo, cioè non sembra che Donald Trump abbia come politica quella di, come dire, cucire delle alleanze, non dico paritetiche, ma quantomeno rispettose del ruolo dei propri alleati, come era per esempio tra Stati Uniti ed Europa, tanto per facilitare la comprensione di quello che ho detto. Ma tende a stabilire dei rapporti che sono assolutamente sbilanciati, cioè in cui per avere rapporti con gli Stati Uniti bisogna in qualche modo sottostare a tutta una serie di condizioni che gli Stati Uniti ne pongono. Dall'altra parte ci sono i cinesi che in questo momento stanno drenando un sacco di soldi. Questo qua non è, questa questione dei soldi non è una questione secondaria, perché Trump sta facendo esattamente il contrario, non vuole che l'America metta più soldi per gli altri. E questo può essere anche un concetto giusto. La Cina sta facendo esattamente l'opposto, e siccome il mondo è in difficoltà dal 2008 in poi, a tutti fanno comodi soldi, anche a noi, tant'è per esempio il nuovo governo quando si è insediato, 2 mesi dopo Di Maio è andato 2 volte in Cina che non c'era mai stato, il ministro Tri è andato in Cina che non c'era mai stato, cioè tutta la serie, tutti vanno a chiedere soldi, fare, e noi stiamo cercando di vendere. L'altro giorno, 2 giorni fa, Venezia ha firmato un accordo con il direttore, il CEO del porto del Pireo, che è un cinese, guarda caso. Sapete perché è un cinese? Perché i cinesi sono comprati il porto del Pireo, come hanno comprato un porto anche in Italia, in Liguria, e come hanno comprato tutta una serie di porti di mondo. In questo momento i cinesi hanno piede, o sono loro, il 70% dei porti mondiali. Cioè hanno creato una rete, piano piano, in silenzio, hanno creato una rete, e hanno per esempio il porto, hanno anche un porto militare in Africa, che è quello che preoccupa tantissimo, perché finora porti militari non ne avevano, che preoccupa moltissimo gli Stati Uniti. Quindi piano, e loro hanno bisogno, per questo progetto che hanno sulla Via della Seta, che deve arrivare in Europa. Adesso ci arrivano con il treno, adesso ci mette 15 giorni, 16 giorni, l'altro giorno è arrivato a Milano, ma arrivano fino in Portogallo, Spagna, cioè, partono dall'estremità orientale della Cina e in 15 giorni arrivano. 15 giorni sembrano tanti, ma in realtà non sono tanti. Pensate che se arrivano per nave, le merci ci mettono due mesi e anche di più. Quindi pensate il costo, la differenza di costo che ha il trasporto 15 giorni rispetto a due mesi. Ma perché 15 giorni, che sembrano anche tanti in realtà? Perché quando arrivano in Russia c'è lo scartamento dei binari, sono diversi, questa è una cosa ancora che Napoleone ci cascò. Cioè loro per difendere il paese hanno fatto uno scartamento tutto loro, per cui i convogli eccetera non passano. Quindi cosa devono fare? Quando arriva il treno dalla Cina devono spostare tutti i container su un altro treno, poi quando esce dalla Bielorussia fanno di nuovo. Questo fa perdere un sacco di tempo. Questa cosa la stanno risolvendo, non tanto rifacendo tutta la rete dei binari, tutta la rete ferroviaria sovietica, dei cinesi che sono all'avanguardia con i treni ad alta velocità. Stanno costruendo dei treni che sono loro che si adattano ai binari. È proprio il Colombo, se ci pensate, cioè c'erano le ruote che si allargano e si stringono in qualche modo, per cui probabilmente tra qualche anno, ma vedrete tra pochissimo, i 15 giorni si ridurranno a 10. Quindi c'è una quantità di merci, fate conto che i container, i porta container cinesi, fino a pochissimi anni fa, i porta container più grandi al mondo portavano 10.000 container, sapete, sono quelli. Adesso le navi cinesi arrivano a 18.000 container, praticamente il doppio, tant'è che hanno dovuto allargare i canali in Panama, se non ci passavano, hanno allargato i canali in Panama per farli passare. In Nicaragua stanno i cinesi costruendo un canale che taglierà il Sud America in due, perché hanno bisogno di passare là, per cui c'è una rivoluzione in atto nel mondo, di cui se noi continuiamo a guardare la televisione nostra, che siamo sempre che sentiamo quello che fanno Salvini e Di Maio, non ce ne accorgiamo. Ma se invece guardiamo un attimo sopra le teste di questi qui, cioè fuori il mondo sta correndo alla velocità siderale verso direzioni che non ci sono ancora, che non sono ancora ben definite, che non sono chiare. Nessuno oggi che studia le relazioni internazionali, la politica, geopolitica eccetera, è in grado di creare una mappatura che possa dire questa sarà così nei prossimi tre anni. Tutti sanno che nei prossimi tre anni, che fra tre anni probabilmente ci saranno dei cambiamenti che noi oggi non siamo neanche immaginare. Fra dieci sicuramente il mondo sarà diverso da quello che è adesso, cioè i rapporti tra gli stati, la composizione stessa degli stati sarà completamente diversa. Provate a immaginare che la Merkel ha detto questa cosa una volta. La Merkel va spesso in Cina perché porta tutti i suoi uomini d'affari e loro vendono tantissimo, un mercato importantissimo per loro la Cina, e dice, voi avete idea, no? Guardate la carta geografica, c'è il continente cinese, no? Poi c'è l'Eurasia, poi si passa per il centro Asia e si arriva all'Europa. Noi siamo abituati in una visione eurocentrica a pensare che l'Europa sia il centro del mondo, ma anche i cinesi hanno una visione che si chiama sinocentrica. Il nome stesso della Cina, Zhongguo, vuol dire il paese che sta al centro del mondo, perché nella loro visione era la culla della civiltà, stava là. Se voi guardate da Pechino verso l'Europa, l'Europa sembra l'appendice ultima di questo enorme continente eurasiatico, che è il continente più grande del mondo, non c'è un continente più grande di questo, che ha una popolazione di miliardi di persone. E questa è la rete che loro stanno costruendo, che da Pechino arriva fino a Londra, a Madrid, a Lione, a Lisbona, a Oporto, a Milano, coi treni. con gli aerei, che arriva per mare dal nord dell'Europa, dal Mediterraneo. Questa cosa ovviamente gli americani non va bene. Io mi fermerei qua, mi sembra che di cose ne abbiamo abbastanza. Se fate delle domande, magari più mirate, magari...
Beh, ecco, io avrei una domanda, diciamo, per parte, per rompere un po' il ghiaccio. Allora, la prima, il carattere, diciamo, più culturale, la seconda, il carattere invece più pratico, c'è stato invece sulla geopolitica. Allora, la domanda di carattere culturale è questa. Prima hai citato le radici confuciane, no? Quindi su questo mi verrebbe naturale chiedere, ma due cose. La prima è se comunque, nonostante, diciamo, la parentesi maoista, vista diciamo, un certo tipo di orientamento, di radicamento, sia comunque sopravvissuto anche nell'epoca in cui magari si vedeva il cattivo occhio la religione tradizionale cinese. Mi riferisco in particolare alla questione, esempio, del fatto che anche la questione dell'individuo è un po' speculare rispetto a quella nostra, per cui diviene prima con quella comunità, quindi da qui anche l'importanza delle gerarchie, eccetera. Infatti mi viene in mente, ad esempio, che in epoca imperiale, se non ricordo male, in certi periodi particolarmente duri, per il reato di uno pagava tutta la famiglia, ad esempio, secondo questo principio. E quindi anche oggi cosa significa questo, proprio calato nel contesto anche di ipertecnologia, e all'occhio salta subito la questione famosa, strombazzata su tutti i giornali, del credito sociale. E mentre la domanda di carattere pratico è questa, diciamo, la profonda interdipendenza che c'è su tutti i livelli, quindi tecnologico, economico, politico, e anche per le vie di comunicazione, tutto, diciamo, in un certo senso, secondo lei, è o non è una salvaguardia rispetto a un conflitto molto divisivo e distruttivo potenziale che potrebbe sorgere appunto da questo scenario comunque di incertezza e anche di contraddizioni che ha delineato in questo incontro?
Sì, allora, tradizionalmente l'individuo conta poco in Cina, cioè proprio il confucianesimo è già comunitario di per sé, e quindi poi anche in epoca comunista ovviamente questo è stato facilitato. Il confucianesimo non mira, certo, punta all'educazione dell'individuo, ma a fine sociale, cioè l'uomo è un animale sociale, cioè il suo impegno deve essere un impegno sociale, non esiste, non è apprezzato, non è agevolato, favorito chi coltiva se stesso in modo così eremitico, diciamo, è il taoismo che è antitetico al confucianesimo, che dà questo indirizzo filosofico. Quindi, diciamo, i cinesi sono stati abituati a immaginarsi come un insieme e non a livello individuale. Ha detto una cosa molto interessante, questo è il credito sociale. Il credito sociale in realtà è facilitato da questa idea confuciana di armonia che hanno loro, no? Per cui l'armonia non è altro che noi abbiamo come categorie, noi siamo assolutisti, cioè una cosa o è bianca o è nera, o è bella o è brutta, o è giusta o è sbagliata. Per i cinesi non è così. Una cosa è bella perché esiste il brutto, ma nel momento che è bella può aprirsi l'ipotesi del brutto. Per esempio, se uno è bello non lo è in modo assoluto, perché se si trova davanti uno più bello di lui, nel confronto diventa brutto. Quindi un concetto relativo. Il concetto stesso di yin e yang è un concetto che nel momento in cui si viene alla vita si muore, nel momento in cui si muore si viene alla vita. È un concetto in cui non c'è un taglio netto fra le cose. Questo agevola un modo di pensare completamente diverso. Il credito sociale a cui ha fatto riferimento lei è il... Anche questo nasce in realtà da una tecnologia avanzatissima, che è quello del riconoscimento facciale. Adesso in Cina hanno, mi pare, 9 città, è già applicata questa cosa. Loro hanno 700, qualche centinaia di migliaia di telecamere piazzate in queste città, che registrano tutto quello che vedono. Fate conto che un marciapiede cinese è largo come due corsie, a volte anche tre corsie di un'autostrada nostra, per cui passano migliaia di cinesi. Vengono fotografati, ma non fotografati solo in viso, vengono fotografata la borsetta che ha, le scarpe che porta, la targa della macchina, e tutto viene taggato. È facile in Cina farlo perché? Perché la manodopera costa poco, per cui loro hanno milioni di cinesi che in qualche modo stanno taggando tutto e stanno creando dei database enormi che incrociano. Per cui ovviamente questa serve per il controllo sociale, anzi per prevenire che ci possano essere atti, per esempio rapine o cose del genere, questa è la giustificazione. E per cui hanno scovato migliaia di latitanti subito, hanno fatto un esperimento con la BBC, hanno lasciato andare uno della BBC, un attore della BBC libero per la città, ci hanno messo mi pare 7 minuti, hanno beccato subito 3 milioni di persone, quindi incrociando i dati l'hanno trovato subito. Attanto, allora, questo è una cosa tecnica, tecnologica, no? Quindi abbiamo questa barriera. Cosa ce ne facciamo di questa banca dati pazzesca? La incrociamo con un'altra serie di dati, ma a quale fine? Allora hanno creato una specie di, potremmo chiamarla patente a punti, etica. Cioè, se io mi comporto bene, come quando guido in macchina, se non faccio infrazioni ho i miei 20 punti, che addirittura aumentano ogni anno. Se però faccio un'infrazione, i punti mi vengono decurtati. Man mano che mi decurtano i punti, perché per esempio una telecamera ha visto che facevo la pipì dietro un angolo, o che passavo con il rosso, o che non facevo passare la vecchina prima di me, faccio per dire, qualsiasi cosa che fosse giudicata non congrua, vengo in qualche modo punito. Cioè, per esempio, il primo livello di punizione, non posso prendere un aereo, che è un limite, o non posso prendere il treno ad alta velocità, devo prendermi quello che va piano piano. Quindi, però posso anche recuperare, se mi comporto bene. Per esempio, se vado alla conferenza del politico di turno che spiega come funziona, eccetera, o se in rete scrivo delle cose elogiative sul governo, comincio ad avere punti. Per cui in qualche modo è un sistema che si chiama del credito sociale, ma è un sistema che in qualche modo da una parte porta un controllo capillare della società, e dall'altra impone un comportamento, che è un comportamento etico. Questo nel confucianesimo c'era già, perché il confucianesimo impone un comportamento etico in base a quei ruoli prestabiliti su base etica di cui avevo parlato prima. Per cui in qualche modo per loro non è così aberrante come invece appare agli occhi nostri, non mi pare una violazione della privacy pazzesca, una cosa del genere, per cui noi sembra una cosa che ci fa inorridire. In realtà per loro non è così, perché? Perché nel loro modo di vita tradizionale, nel loro DNA forse, essendoci stato da sempre per 2000 anni questo sistema di controllo del confucianesimo, riesce facile in qualche modo, e non essendoci stata questa cosa dell'individualità, ecco per esempio perché anche la questione dei cosiddetti diritti umani è percepita in modo completamente diverso in Cina da come è percepita in Occidente. Per cui anche questo è un capitolone che se volete lo apriamo, ma è estremamente delicato. Per cui questa cosa del confucianesimo che viene ripresa oggi è, come dire, il fatto intellettuale più importante in assoluto che sta avvenendo in Cina, e secondo me è anche il fenomeno intellettuale più importante che sta avvenendo a livello mondiale, nel senso che c'è un dibattito enorme in Cina su questa cosa, mentre in Occidente non c'è nessun dibattito di queste dimensioni su qualsivoglia tema. Sì, forse un po' su questa questione della democrazia, adesso perché la sentiamo in qualche modo minacciata, non perché si è perso il senso di che cos'è la democrazia, oppure, mettiamola così, ci sono varie interpretazioni di cosa deve essere la democrazia, perché non siamo più sicuri che quando io dico democrazia, noi qua che siamo otto pensiamo tutti alla stessa cosa, probabilmente pensiamo a otto definizioni diverse di democrazia, Ecco, però non c'è un dibattito intellettuale così vivace come quello che c'è in Cina. Invece in Cina c'è un dibattito intellettuale estremamente vivace, perché proprio si sta cercando di creare questo ibrido di cui ho parlato prima, che è l'esperimento più importante che sta avvenendo. E quindi io ho scritto un libro su queste cose, si chiama proprio Ritorno a Confucio, la Cina di oggi fra tradizione e mercato, che proprio affronta questo tema e lo pone come il tema rilevante di questo, del mandato di Xi Jinping, e che ormai è un processo irreversibile, che quindi creerà un uomo nuovo in Cina. Adesso i ragazzini cominciano ad essere, come dire, inculcano, diciamo, questi ideali, questi principi confuciani fino a quando c'erano 4-5 anni, quindi la vedremo fra 10 anni, fra 15 anni a cosa avrà portato, ma fra 10 anni e 15 anni ci sarà un uomo completamente diverso, che forse assomiglierà più al coreano o giapponese di oggi che al cinese continentale di adesso, posto che chissà il mondo cosa avrà, da che parte sarà andato e se questo processo continuerà o non continuerà. Per cui dal punto di vista culturale in Cina in questo momento c'è un grandissimo fervore, che però ai nostri occhi è in qualche modo compresso, è represso. Perché? Perché non è un sistema democratico quello cinese, anzi è un sistema autoritario, e Xi Jinping è più autoritario di altri. C'è stato un momento quando c'era Hu Jintao, il presidente precedente, che c'era stata un'apertura, tant'è che ci si era in qualche modo illusi che la Cina stesse percorrendo una strada di sviluppo che in qualche modo recepisse alcuni di quei principi che noi consideriamo universali, che fanno parte delle democrazie occidentali. Questa cosa non è successa così, non è andata così. Xi Jinping più è diventato sicuro del potere che aveva e più ha stretto, per esempio, i valori occidentali sono stati giudicati, adesso sono giudicati negativi per la società cinese, sono in qualche modo banditi dalle scuole e sono stati sostituiti da quelli confuciani. Quindi è quello che noi giudicheremmo un sistema autoritario, oscurantista in qualche modo, no? Nel senso che non è un sistema aperto. La libertà d'opinione è in qualche modo estremamente condizionata, la libertà di espressione è estremamente condizionata in questo momento, quindi c'è una restrizione, diciamo, di quello che noi riteremo essere alcuni principi libertari, eccetera. Per cui ai nostri occhi appare come qualcosa che apre e qualcosa che chiude. Tenete conto che la Cina ci ha abituato ad andare a onde, ci sono momenti in cui apre di più, momenti in cui chiude, poi riapre, poi chiude, non è un procedere costante, perché è un paese che sperimenta tantissimo, quando ha paura che la situazione sfugga di mano, stringe. D'altro canto io penso che chi governa 1.400.000.000 di persone, come sono stimati adesso gli abitanti della Cina, secondo me sono molti di più, nel senso che non hanno un censimento perfetto come abbiamo noi. Ma solo quelli che stanno nel continente comunque sono un numero pazzesco, più tutti quelli che sono fuori dal continente, che sono centinaia di milioni, per cui io penso che governare un paese di queste dimensioni, altro che polsi d'acciaio, penso che ci voglia una capacità e una visione anche di lungo termine incredibile. Un sistema democratico come quello a cui siamo abituati noi oggi, penso che difficilmente riuscirebbe a evitare, voglio dire, che la situazione possa implodere. Cioè, una cosa è governare uno stato piccolo, una cosa è governare uno stato di queste dimensioni. Pensate a Piazza Tiananmen, se ti sfugge la situazione di mano, cioè ti si deve fare macelli. La storia cinese è costellata di movimenti di popolo che hanno causato centinaia di milioni di morti. I governanti di adesso lo sanno perché conoscono la loro storia, per cui sanno cosa può succedere se la situazione sfugge di mano. E quindi è una situazione complicata, è una situazione difficile. Infatti loro non sono pronti, dicono chiaramente, loro parlano di un loro sistema democratico, ma che non è democratico in base ai termini nostri. Loro parlano di un sistema che è in progredire verso un orizzonte di democrazia, ma non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo in mente noi, almeno della democrazia autentica. Una volta devo dire che anche qua si sta perdendo il concetto di democrazia illiberale, che adesso, come dire, sembra un modello anche per l'Europa, un modello almeno per alcuni paesi europei, un modello vincente. Fino a poco tempo fa non veniva considerato un sistema tanto democratico, si è dovuto coniare questa espressione democrazia illiberale, che sembra un controsenso, perché la democrazia doveva essere liberale per definizione, no? Per cui, ecco, questa è la complessità a cui siamo incontro, questa anche proprio culturale che abbiamo, cioè vanno proprio ridefinite le categorie concettuali che noi usiamo, sia per l'Occidente ma anche per i cinesi. E nel momento della globalizzazione, praticamente quando noi studiamo la Cina, in realtà studiamo noi stessi, perché dire, ci rimbalza, vediamo loro, ma di rimbalzo dobbiamo riflettere su di noi, come noi ci poniamo di fronte a questa realtà nuova che 30 anni fa, 40 anni fa non c'erano i cinesi, stavano da qualche parte, ma chi aveva mai visto un cinese girare per l'Europa? Chi mai era andato in Cina prima del finché Mao era in vita nel 76? Io sono andato in Cina per volta nel 77, un anno dopo che è morto Mao, ma perché c'era una piccola apertura. E io studiavo cinese a quell'epoca a Ca' Foscari, e una piccola delegazione riuscì a entrare tra le primissime università, eccetera, e vi posso assicurare che il cambiamento che ho visto io in quegli anni, quando sono entrato io in Cina negli anni 70, negli anni 70, cioè effettivamente c'era la situazione in cui c'era il comune denominatore della Cina era la povertà, e erano vestiti tutti allo stesso modo, e non c'era un'automobile e c'erano milioni di biciclette, cioè non sono stereotipi, e c'erano le comune popolari ancora, che ormai erano in via di estinzione, e ci portavano, e noi non potevamo neanche camminare per le città da soli, per dire. E già all'inizio degli anni 80 finalmente vedevi la gente vestita con colori diversi, i morosetti che si prendeva per mano e andavano sotto, non so, camminavano per la parte ombreggiata del muro della città proibita per qualche effusione fugace, cosa che prima sarebbe stata assolutamente impossibile sull'immaginarla, che un uomo e una donna e due ragazze potessero camminare per mano, era una situazione pazzesca. Ecco, poi questa cosa si è aperta e alla fine c'è stata, cioè ogni anno che andavo in Cina vedevi proprio cambiare non solo le città, che dalle baracche venivano su questi grattacieli enormi, ma cambiare proprio il modo di vita. Cioè i giovani oggi sono giovani come sono i giovani nostri, per dire, e li vedi anche vestiti a volte anche in modo più esagerato, se volete, per reazione di quelli che sono i costumi nostri.
Un'altra domanda, cioè quanto è importabile o quanto è traducibile dei valori confuciani per noi europei? Perché noi stiamo andando, cioè noi abbiamo dei problemi che sono simili a quelli dei cinesi, del cambiamento, cioè che abbiamo perso i valori tradizionali e non riusciamo ad accedere, cioè non riusciamo a crearne di nuovi, che è il problema del postmoderno, della filosofia, il problema anche del politicamente corretto, dei diritti umani, che a un certo punto avevamo tentato di trasformare quasi in una religione laica, però adesso, proprio negli ultimi 2-3 anni, con il sovranismo, con Trump, eccetera, si è visto il fallimento, cioè che non hanno attecchito da nessuna parte, mentre in Cina sembra che il neoconfucianesimo funzioni.
Sì, allora, secondo me è presto per dire che funzioni, diciamo che il confucianesimo funziona, perché il confucianesimo è un insieme di valori, e sono valori positivi, cioè come ho detto prima, la solidarietà, l'armonia, una delle virtù principali proprio è l'armonia. Nel 2005 Hu Jintao, andato alle Nazioni Unite, ha fatto tutto un discorso sull'armonia nel mondo, dopodiché è partita la campagna per l'armonia in Cina, eccetera. Praticamente lui ha detto sì, vabbè, l'armonia, cioè nel senso che è una parola quasi vuota, capirai, ma per loro invece è una parola importante, perché l'armonia per loro è l'armonia dell'uomo con l'universo, cioè l'uomo è in terra, abbiamo una piccola riproposizione di quelli che sono i flussi cosmici, i nostri rapporti sono condizionati, le nostre relazioni non sono altro che riproporsi piccolo nel mondo umano, eccetera, delle relazioni del firmamento, faccio per dire. Per cui è chiaro che c'è una dimensione, come dire, anche trascendentale in questa cosa. E sono virtù, allora, le virtù principali, l'armonia, il rispetto, la pietà filiale, il rispetto verso i genitori, benevolenza, il senso di giustizia, l'affidabilità, la sincerità, cioè tutti i valori che noi etici, che noi condividiamo per forza, come si fanno a non condividere? Il problema è la loro applicazione. Cioè, idealmente è un sistema perfetto quello confuciano, perché è un sistema che fa funzionare in modo armonioso la società. Poi nell'applicazione non è così sempre, perché? Perché purtroppo l'uomo ci mette lo zampino, cioè l'uomo per natura non è esattamente buono, che qui c'è un dibattito sulla natura dell'uomo, se sia buono o non sia buono, lo fanno fin dal V secolo avanti qui in Cina. E la posizione più realistica è quella di un filosofo, si chiama Xunzi, non dei confuciani idealisti, ma di quelli pragmatici, che sono assolutisti. Cioè, la teoria è questa: l'uomo per natura non è buono, ha tutta una serie di impulsi negativi, è arraffone, è avido, è tendente al conflitto, è arrogante. Cos'è che ti salva? L'educazione. Faccio un esempio banale: se io sto morendo di fame e riesco trovare da mangiare, distinto mangerei per primo, ma l'educazione fa sì che io mi ritragga e faccia mangiare prima, non so, i miei genitori anziani o il mio figliolo, per dire, no? È l'educazione, dice Sunza, che ti dà, dicono i confuciani, che ti dà questa cosa, non è il tuo istinto, perché tu, istinto animalesco, mangeresti tu prima degli altri, infatti gli animali così fanno, o lo fanno in un ambito gerarchico anche gli animali, il capo branco dei lupi mangia prima degli altri lupi, ma questa è una convenzione culturale. Quindi lui dice: è possibile che tu cambi questa tua natura? Lui dice: no, non è possibile. Quello che puoi fare, puoi creare una natura fittizia, una sovrastruttura che tu sovrapponi alla tua natura malvagia, tendenzialmente malvagia, tu la sovrapponi come una pellicola. E questo te lo dà l'educazione, te lo dà la cultura, e tu sai come ti devi comportare, quindi tu sei gentile con le persone, eccetera, non sei avido, non sei ingordo, fai passare la vecchina sulle strisce pedonali se la vedi in difficoltà, eccetera, perché è l'educazione che ti hanno dato, che ti ha insegnato a fare così. Però noi sappiamo che, essendo una sovrastruttura, questa cosa può venire meno. Facciamo un esempio, non lontano qua, non nel nostro continente. La Jugoslavia era un paese unito, c'erano ovviamente delle tensioni tra religioni, a un certo punto, per via dei nazionalismi, è scoppiato tutto, morto Tito, che era chi teneva, e si sono scatenate delle guerre, la guerra del Kosovo, eccetera, in cui l'uomo è riuscito. Non sto parlando, come dire, dell'Africa profonda, cioè sto parlando, è dietro l'angolo per noi. In due ore, in tre ore, noi andiamo a fare il bagno in questi posti, capito? Cioè, si sono massacrati in un modo, hanno tirato fuori il peggio di quello che l'umanità poteva tirare fuori. Cioè, genocidi con brutalità inenarrabile. Pensa al nazismo, cosa è riuscito a fare. Quindi vuol dire che effettivamente l'uomo, per quanto la cultura, l'educazione possa migliorarlo, in realtà, posto in determinate condizioni, riemerge la parte negativa di te. Facciamo un altro esempio: una mamma deliziosa, carina, eccetera, tu prova a toccargli il bambino, prova a fare che la madre percepisca che il suo bambino è in pericolo di vita, se non tira fuori gli artigli, giustamente. E se non è pronta ad uccidere pur di salvare se stessa e il suo figlio. Per cui ci sono determinate condizioni nella vita che possono far emergere questa tua natura negativa. Questo è un fatto fondamentale che mette l'educazione e la cultura al primo posto. L'educazione è, per i confuciani, lo scopo dell'agire umano. Tu devi educare te stesso e diventare il modello per tutti gli altri. Gli altri, vedendo quanto sei splendido tu come persona educata, miglioreranno loro stessi, cercheranno di migliorare per essere uguali a te. Ed ecco che quindi il modello positivo diventa la pietra in paragone di un sistema che funziona. Questo è il concetto, diciamo, di fondo del confucianesimo, che è un concetto in cui noi ci potremmo ritrovare benissimo, non è lontano dalla nostra cultura. La difficoltà sta nella sua applicazione. Perché poi alla fine gli uomini, quando sono posti in una situazione in cui possono approfittarsene, capita che se ne approfittino. Cioè, come diciamo, no? Come dice proprio l'occasione, fa l'uomo ladro. La gente va al potere, prima sembrava che avesse tutta una serie di intenzioni positive, va al potere e dopo un po' perde, diciamo, tutti quei valori positivi che l'avevano fatto salire al potere.
Beh, però è anche vero, diciamo, che questa parte violenta e negativa, da un lato, può avere in situazioni di reale emergenza una funzione positiva, ad esempio la questione del figlio, in situazione estrema di reale pericolo, poter aggredire per difendersi e difendere la propria prole non è una cosa da buttare via, insomma, ha una sua utilità.
No, sì, ma voglio solo dire che...
In secondo luogo, appunto, cioè, in realtà, diciamo, questa violenza non è che il potere anche in Oriente non è esercitato. Ad esempio, lei stesso ricordava come l'epoca imperiale, cioè, si rivolta, ha fatto 30-40 milioni di morti. Se non ricordo male, nell'Ottocento c'era quella del... ce n'era una, insomma, che aveva fatto più o meno i morti dello stalinismo, tutti in tiro, per dire. Quindi, in un certo senso, coesistono queste due cose, no? Forse la difficoltà sta non tanto in un sistema così organizzato, ma nell'interiorizzare alla lunga, no? Perché comunque la Cina ha avuto una cultura millenaria, quindi ha dato anche il tempo di interiorizzare in un certo modo, magari.
Sì, però tu pensa che la Cina che ha interiorizzato il grande balzo in avanti nel 58, voluto da Mao, eccetera, ha fatto qualcosa come 45 milioni di morti per fame. Cioè, per fame. No, in battaglia, c'è la battaglia, la guerra è guerra. Cioè, per fame. E per ostinazione si sono lasciati morire. Quindi, voglio dire, quindi è difficile, sono temi difficili, però ecco, è di, diciamo che in linea generale è difficile immaginare che l'uomo, se tu non lo vedi a livello individuale, ma lo vedi a livello di massa, se possa cambiare la propria natura. Noi siamo comunque degli animali, noi la possiamo migliorare. L'idea che ho posto prima, che è l'idea di questo filosofo, ma altri invece sostengono, quelli più idealisti, che invece c'è del buono in noi. La versione opposta a quella che ho detto è la versione di Mencio, che dice che dentro di noi ci sono i germogli delle virtù, basta solo tirarli fuori. Cioè, quindi, da dove nasce il male? Dal fatto che noi non sappiamo innaffiare i semi di virtù che abbiamo dentro. Se tu non li innaffi, non sbocciano le virtù. Quindi il male è una conseguenza del tuo fallimento a migliorare te stesso. L'altra tesi invece dice non è così, cioè tu dentro non c'hai nessun seme di nulla, se ce l'hai sono negativi, devi costruirtela, questa cosa eccetera. Poi può essere che la tua vita tu riesca, prova a pensare a Gandhi, tu riesca sempre ad avere un comportamento, come dire, retto, quindi non, come dire, non dover ritirare mai fuori la parte più negativa di te, ma la storia ci ha insegnato che purtroppo non è così. Se così non fosse, non ci sarebbero tutti i focolai di guerra che ci sono attualmente. L'uomo non continuerebbe a costruire armi sapendo che servono per uccidere, un certo, per fare del bene. Cioè, purtroppo l'avidità dell'uomo è, chiamiamo l'avidità come un contenitore di tutte le cose negative, fa sì che queste pulsioni che sono dentro di noi, in certi momenti storici, in certe condizioni, non in modo disuguale da uno all'altro, eccetera, però alla fine possano emergere. Quindi, che cosa possiamo imparare noi dal confucianesimo? Secondo me noi possiamo imparare molto dal confucianesimo, perché sono anche dei valori vicini a noi, il problema è come applicarli. Tutto sommato io penso che non ci dica tanto di nuovo rispetto a quello che per esempio ci dice il cristianesimo. Però il cristianesimo, anche il cristianesimo, ha un, come dire, sostiene una serie di valori positivi anche a livello sociale, salvo poi che tu vedi che chi va domenica, segue la messa, si professa cristiano, credente, eccetera, poi magari alla fine nel suo lavoro c'è uno che ruba, faccio per dire. Perché? Perché le condizioni, magari fai il politico, cioè dire, e si trova in una condizione in cui può approfittare di una determinata condizione. Io mi sono sempre chiesto, ma com'è possibile che uno che i democristiani di una volta si chiamavano proprio democristiani, cioè che andavano, erano quelli che a Venezia chiamiamo, forse anche qui a Padova, Basabanchi, no? Cioè quelli che erano sempre lì col Vaticano, questo e quell'altro, e poi comunque ne hanno fatte in cotte di crude. Com'è possibile che i capi mafiosi più importanti sono sempre lì con i santini, che ci siano le processioni, le cerimonie, eccetera, e questi ammazzano e fanno ammazzare la gente? Cioè, ci sono delle contraddizioni che sono pazzesche. Quindi io penso che noi possiamo imparare, perché è un sistema di valori etici, e quel sistema di valore etico ti può sempre insegnare a vivere meglio. C'è un libro che è appena uscito per O barra O, che è di un coreano che vive, che insegna, che sta a Hong Kong, che si chiama La democrazia confuciana. L'ho recensito nel penultimo numero della lettura, e è un bel libro, 500 pagine, però se è interessato a questi temi è una lettura interessante, perché può aprire un mondo per chi non conosce il confucianesimo, e fa come esempio proprio il caso della Corea del Sud, che forse è il paese più confuciano in questo momento in assoluto che c'è, dove c'è una società che è riuscita a inglobare certi principi della democrazia occidentale in un sistema che ha mantenuto i valori confuciani, per cui, come dire, anche a livello sperimentale è interessante, perché è riuscito a mettere insieme due mondi, potremmo dire, no? Cioè i valori occidentali con i valori del confucianesimo, cosa che invece i cinesi continentali ritengono al momento che non sia possibile. Quindi questa potrebbe essere una lettura interessante.
Perché allora, per aggiungere, io sono teologo di formazione, ho fatto un seminario, e ho fatto due esami sulle religioni orientali, cosiddette religioni orientali, proprio di Confucianesimo. Allora la cosa che mi interessava di più quando ho letto Confucio e l'etica confuciana era che il regno, che è la benevolenza, non è sovrapponibile all'amore cristiano. Cioè l'etica occidentale, che è derivato dalla moda, l'etica cristiana, ha sempre avuto il primato dell'amore su tutte le altre virtù, su tutte le altre valori sociali, e l'amore è la sua dismisura rispetto alla legge. E questo ha mano a mano che è stato incorporato nella legislazione, nella cultura, eccetera, ha portato al fatto del primato dell'individuo, delle sue emozioni, del suo sentire rispetto all'armonia sociale e addirittura alla legge. Perché noi, per esempio, credo siamo l'unica civiltà che ha il mito della disobbedienza alla legge come qualcosa di positivo, perché quella è innovazione sociale, perché risolve ingiustizie secolari. Invece il confucianesimo, così come è stato autorizzato da Confucio, e così come dopo si è applicato storicamente in Cina, è una religione che comprime il sentire individuale per mantenere l'armonia sociale.
Cioè, questa cosa che ha detto ultima è corretta, però non è vero che non è sovrapponibile il Ren al nostro concetto di amore, perché una delle definizioni principali che dà proprio Confucio nei dialoghi di Confucio, quando un suo discepolo dice: ma cosa consiste il Ren? Lui gli dice proprio: ai Ren, amare gli altri, amare il prossimo. E la regola d'oro, che è un cardine della nostra civiltà, eccetera, esiste, enunciata anche dai confuciani: non fare agli altri quello che non volessi fosse fatto tu, non desiderare quello che non volessi altri desiderassero, in varie declinazioni. Quindi non è vera questa cosa, e non è vero nemmeno che non ci sia l'incitamento alla disobbedienza, perché la cosa che è passata di più in Occidente è che il confucianesimo impone l'obbedienza e quindi la sudditanza in qualche modo, ed è questa la ragione per cui mi sento, non va bene questa cosa, salvo poi recuperarla nel momento in cui hanno bisogno che invece i sudditi siano un po' più sotto controllo. Non è vero, perché Mencio, che è il più grande confuciano dopo Confucio, e che è stato il più grande interprete del pensiero di Confucio, che viene un secolo e mezzo dopo Confucio, lui a un certo punto ha invece inserito il tema della disobbedienza al sovrano che non si comporta in modo confacente ai principi etici del confucianesimo. Per cui ammette che, infatti, in qualche modo è stato definito da alcuni studiosi come una sorta di rivoluzionario da questo punto di vista, nel senso che lui ammette che il popolo possa ribellarsi al sovrano che, non so, per esempio regna in modo ingiusto, facendogli morire di fame, riempiendosi i suoi granai. Qui è un po' più articolata la cosa. Poi in Occidente sono passate determinate cose e non ne sono passate altre, per cui forse adesso io non so su quali testi ha studiato lei, eccetera, però il concetto di amore per il prossimo è un concetto implicito nel re, tant'è che a un certo punto, in epoca imperiale, non è più stata la virtù principale quella del re, ma quella di Xiao, cioè dell'aspetto filiale. E perché è diventato rispetto filiale? Perché in epoca imperiale c'era bisogno, siccome l'aspetto filiale è rispetto all'interno della famiglia, dei propri genitori e via scendere tutti i gradi, tutta la filiera parentale. Ma a livello sociale è esattamente il rispetto del sovrano, di tutti i funzionari, eccetera, per cui funziona perfettamente come il controllo sociale. E quindi nel periodo imperiale addirittura entrava nei codici, se tu non eri filiale, andavi a finire in galera e potevi anche essere messo a morte. Cioè io padre potevo picchiarti a morte e non mi faceva niente nessuno, ma se solo tu mi mancavi di rispetto, io ti denunciavo al tribunale, tu potevi anche essere messo a morte solo perché mi avevi disobbedito. Pensa quindi lo squilibrio che aveva. Per cui è tutto relativo, cioè non si può parlare in assoluto di un confucianesimo, già vedere nei vari periodi, nelle varie cose, eccetera. Però io, ecco, non sono d'accordo che non professi l'amore. Ai è proprio quello che è proprio l'amore. Ai Ren è l'individuo, amare gli altri, amare il prossimo, amare l'uomo, amare l'intera umanità, se vuoi. Quindi siamo un principio totalmente cristiano, secondo me. Cioè non vedo una grande differenza. La regola d'oro è la regola d'oro, cioè per cui io vedo invece tanti elementi, e sono stati anche teorizzati, ci sono gli studi che teorizzano i temi di vicinanza tra le... se lei fa questo tipo di studi, se vuole le posso consigliare dei testi per approfondire un attimo questa questione del confucianesimo, perché secondo me lei, che è teologo, troverà una serie di elementi di affinità maggiori di quelle che crede con il confucianesimo. Per cui noi abbiamo da imparare, ma perché di fatto è un ripasso per tante cose di quello che ci siamo dimenticati, che abbiamo imparato da piccoli quando ci hanno educato ai valori cristiani, poi strada facendo nella vita magari ce li siamo persi. Prego.
Ma circa la contrapposizione tra Cina e Stati Uniti, io ho avuto l'impressione ascoltandola che fosse una cosa, come dire, transitoria, accidentale, revocabile, che dipendesse essenzialmente da tanto. È così? O c'è
allora,
perché per esempio la questione di Taiwan, può una Cina che diventa sempre più forte accettare che ci siano
allora forze? Taiwan la togliamo dal discorso, che Taiwan non è un problema, non lo è mai stato. Per i cinesi continentali, Taiwan è Cina continentale, è una provincia che momentaneamente sta lì, ma non c'è un problema. Con la calma, col tempo, ritorna a casa. Come è tornata a casa Hong Kong, come è tornata a casa Macao.
Presidiata da un
americano. Sì, ma non è un problema. Un po' alla volta Taiwan rientra... Comunque loro la considera... Allora, noi diciamo che ci sono due Cine. Se lei prende un testo anche scolastico della Cina, dice che c'è una sola Cina, che comprende anche Taiwan. Anche se noi vediamo che formalmente è uno stato indipendente. Lo lasciano lì perché non vale la pena neanche fare storie, è talmente una cosa scontata per loro. Quando noi sentiamo che c'è un problema su Taiwan, le navi, i venti di guerra, eccetera, non c'entra niente Taiwan, è un problema tra la Cina e gli Stati Uniti, che fanno una dimostrazione muscolare prendendo a soggetto Taiwan. Ma non ci sarà mai un'invasione da parte di Taiwan e non ci sarà mai un'invasione degli americani su Taiwan. È un pretesto, quindi diciamo non mi concentrerei su Taiwan. Invece la domanda interessante è la prima che ha fatto. Se non ci fosse Trump, farebbe la differenza? Questa è una domanda ben posta, perché perché Trump ha sicuramente esasperato la situazione, se non altro per i modi inumani che usa, per il modo aggressivo con cui ha posto la sua politica. Lui è nato anticinese, il suo governo è nato anticinese, i suoi consiglieri principali è la gente che ha scritto libri e fatto film sulla Cina come il pericolo numero uno del mondo. Navarro, che è il capo dell'ufficio commerciale eccetera, era famoso, ha scritto due libri di economia in cui diceva la Cina distruggerà il mondo, è il titolo di uno, per dire. Quindi gente che aveva già chiaro, il suo ideologo Bannon era uno che, come dire, sulla Cina aveva idee chiarissime, come ce l'aveva sul primatismo bianco eccetera, per cui diciamo la gente di cui lui si è contornato era gente che vedeva il pericolo giallo, che è un'invenzione come pericolo, però è sempre stato presente nell'entourage di Trump, per cui lui, cioè, è nato così il governo Trump. Io penso, la risposta che gli do è, io penso che se non ci fosse stato Trump, sarebbe stato anche un presidente democratico addirittura, non repubblicano, secondo me il problema sarebbe stato lo stesso, semplicemente non avrebbe avuto la forma che prende adesso. Ma insomma, in buona sostanza il tema è: gli Stati Uniti vogliono governare il mondo insieme agli altri o hanno deciso che lo vogliono governare da soli e gli altri devono sottostare? Questo è il tema. Perché fino adesso sembrava che in qualche modo l'Occidente fosse una cosa compatta. Ma adesso che è venuta fuori la Cina, che non è l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica, a parte che ha una quantità, ha un numero di popolazioni, di abitanti insignificante rispetto a quella della Cina, ma non è mai stata una potenza economica che impensierisse gli Stati Uniti. Il Giappone era la seconda potenza, perché prima che ci arrivasse l'Unione Sovietica, voglia. L'Unione Sovietica erano alla fame dal punto di vista degli americani, non era una preoccupazione, era una preoccupazione perché c'erano le armi atomiche, i missili, eccetera, cioè dal punto di vista militare era un problema, non dal punto di vista economico. I loro commerci, gli americani, li hanno fatti in tutto il mondo indipendentemente dai sovietici. Con la Cina la questione è cambiata, perché la Cina non solo sono quattro volte i russi, ma sono un impero economico. Sono un impero economico e stanno facendo con il progetto che ho detto prima della Via della Seta, stanno facendo un'invasione egemonica che, se lui la lascia andare, a un certo punto si troverà che tutto il continente asiatico, l'Africa, adesso sono perché c'è un problema sul Venezuela? Il Venezuela ha un rapporto con la Cina pazzesco, cioè nel senso che ha debiti con la Cina per 60 miliardi di dollari che deve pagare in petrolio, perché la Cina non ha riconosciuto Guaidó e invece perché avanza 60 miliardi dal governo attuale e non ha nessuna intenzione di perderli, perché voglio dire, i rapporti sono rapporti e ci sono degli interessi forti. Quindi io penso che il problema sarebbe rimasto lo stesso, forse sarebbe diluito. Obama infatti si è trovato in grandissima difficoltà su questa cosa. La politica di Obama era l'America pivot of Asia, cioè no, nel Pacifico, che è questo il problema, gli Stati Uniti hanno sempre voluto giocare un ruolo da pivot. Con Trump questa cosa è saltata subito. Trump parla invece di una relazione indo-pacifica, cioè mette l'India, cioè cerca di creare zizzania e di dividere, perché la paura sua qual è? Che la Cina, o con le buone o con le cattive, in qualche modo crei un'Asia orientale compatta. Se crea un'Asia orientale compatta, due terzi dell'umanità sta lì, cioè non è più una cosa gestibile facilmente. Già adesso il 40-45% dei traffici mondiali passa per il cosiddetto Mar Cinese Meridionale, dove sono le famose isole, dove sono tutte queste tensioni, eccetera. Quindi è chiaro che il controllo di quei mari diventa fondamentale per il controllo dei commerci. Quindi, voglio dire, la partita, altro che Taiwan, la partita è il controllo del Pacifico. Sulle due sponde del Pacifico ci sta la Cina e il sud-est asiatico e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ha due fronti, all'Atlantico e al Pacifico, cioè ci guarda noi ma guarda anche dall'altra parte. Il controllo del Pacifico e quindi dell'Asia Pacifico è il tema dominante di quell'area lì. E loro stanno in tutti i modi cercando di contrastare. I cinesi cosa hanno fatto? Per contrastare la Banca Mondiale, per contrastare il Fondo Monetario Internazionale, che sono tutti voluti, creati e controllati dagli americani, ha creato una banca speciale di investimenti tutta loro, l'AIIB, ha creato strutture alternative che sono identiche a quelle mondiali occidentali e le ha messe a servizio di tutti i paesi che collaborano in questo progetto. Quindi ha creato una struttura alternativa in cui noi, tutti gli stati sono così, tranne il Giappone, tutti gli alleati degli americani. Allora, l'hanno fatto in modo intelligente questa banca, hanno detto chiunque mette dei soldi entra in quota e decide, tutti insieme decidiamo chi entra entro marzo. Ovviamente alcuni sono andati subito, alcuni come l'Australia, il Canada, i paesi europei, ci hanno pensato un attimo, perché gli americani hanno fatto tutto un lavoro di lobby per dire se non potete entrare in questa cosa. Ovviamente, siccome c'era una barca di soldi, i cinesi hanno messo 100 miliardi di dollari subito in questa cosa qui come fish loro, ovviamente no, noi per primi siamo tutti corsi a entrare dentro. Quando il Giappone, che era l'ultimo alleato forte degli Stati Uniti, stava per entrare, sono preso per i capelli, l'hanno tirato fuori e ho detto non bisognare neanche di entrare, ma Canada, Australia, tutti i partner americani sono entrati subito. Perché? Perché tutti volevano avere voce in capitolo in quella che si prefigurava come essere la banca di investimenti più importante al mondo, e infatti lo è, e tutti questi progetti passano attraverso questa banca. Ecco, per cui secondo me quello che sfugge spesso nelle analisi, soprattutto dei nostri giornali, che sono estremamente provinciali da questo punto di vista, è che tutto quello che sta succedendo nel mondo in questo momento, la gran parte di quello che sta succedendo nel mondo, è condizionato dalla tensione che c'è tra Stati Uniti e Cina. Si tende a non vederlo, perché la Cina è praticamente silenziosa. Trump urla tutti i giorni, ma la Cina sostanzialmente chi mai sente Xi Jinping che urla? Sì, ogni tanto risponde a Trump quando non ne può più, ma voglio dire, tutto, e lavora però in silenzio. E infatti i cinesi sono dappertutto, infatti c'è il problema che se vogliono intervenire sul porto di Trieste, così come sui porti di Ligure, eccetera. Il dibattito è appunto che, essendo il nostro paese indebitato fino al collo e avendo dei problemi, quanto siamo disposti a accedere ai cinesi senza avere nessun controllo di quello che fanno. Tenete conto che non è irrilevante la cosa dei soldi. Per esempio, quando loro hanno comprato il Pireo, a parte che hanno trasformato tutta, l'hanno fatto quando? Quando la Grecia era messa in difficoltà dall'Europa dell'austerità. Vi ricordate? Cioè la Grecia era veramente in una situazione estrema di difficoltà, sono i cinesi e hanno portato un sacco di soldi e hanno aiutato a uscire da questa situazione. È successo l'anno scorso, mi pare un po' di fa, l'anno scorso, che a livello europeo doveva essere fatta una delibera che veniva fatta tutti gli anni, che condannava la Cina sui diritti umani, e questa cosa veniva poi portata all'ONU. Per la prima volta questa cosa non è passata perché c'è stato il veto della Grecia. Cioè la Grecia, posso dire, servilmente, ha dovuto ricambiare la cortesia mettendo il veto su una cosa contro la Cina. O lasciamo perdere se era giusto o non giusto, non entriamo nel merito della cosa, entro nel meccanismo. Se io ti metto a posto, ti do dei soldi, ti metto in piedi, fai le cose, eccetera, però non è che lo faccio così per spirito umanitario e basta, intanto voglio un tornaconto economico. Per esempio in Africa tutto quello che stanno facendo ha un tornaconto economico, tutte le materie prime arrivano in Cina, quindi è un modo diverso di, alcuni sostengono che sia una forma di neocolonialismo completamente diversa dal precedente, ma sempre neocolonialismo. Per cui voglio dire, nessuno regala niente a nessuno, i cinesi sicuramente regalano niente a nessuno. Per cui noi, per esempio, che non abbiamo una politica chiara su questa cosa, corriamo dei rischi enormi. Perché? Perché se ci vendiamo dei pezzi di... Già hanno comprato abbastanza aziende nostre, eccetera, ma se vendiamo le strutture, cioè i porti, le strade, eccetera, cioè diventiamo sempre più dipendenti, se posso usare, mentre adesso siamo dipendenti dall'America, siamo stati fino all'altro giorno, infatti accettiamo le basi americane. Di fatto vi racconto questa cosa, poi mi taccio fino alla prossima domanda se ne avete ancora. L'arrivo degli americani per cercare i porti in Italia risale ancora ai tempi che c'era Frattini e che c'era la Clinton. Arrivano e cercano, mi pare, il porto di Augusta, dei porti siciliani, e cominciano a trattare con le autorità locali, e Frattini era ministro degli esteri. A un certo punto la Clinton arriva e dice: no, ho capito, cosa state facendo con i cinesi? Porti, ragazzi, cioè, ci abbiamo il MOS, c'è la Mossigonetta, per dire, se ne parla proprio che i cinesi mettono piede nelle nostre basi, e la cosa è finita lì. Quindi non c'entrava niente l'economia, non c'entrava niente i porti, cioè le relazioni tra gli stati sono estremamente complesse e i tavoli su cui giocano sono molteplici. Quindi per capire la direzione che avrebbe preso, torno alla sua domanda, o che prenderà, purtroppo bisogna tenere sott'occhio tutti questi tavoli, perché sono totalmente in mezzo. Cioè la globalizzazione è questa, cioè tutti i tavoli si intrecciano. E infatti cosa succede? Anche Trump mette i dazi qua, per esempio, cosa ha fatto? Gli ha messo i dazi su dei prodotti cinesi, quell'altro li ha messi sulla soia, allora lui ha comprato la soia in Russia, allora quell'altro gli ha preso invece il petrolio, non è facile, infatti Trump ha messo i dazi all'Iran, l'Iran ha avuto un aumento dello 0,7% dei suoi commerci, non è penalizzato perché tutti hanno girato l'ostacolo e l'hanno fatto.
Faccio ancora per una domanda, se qualcuno desidera porne.
Volevo chiedere, questa potenza economica che ha sviluppato la Cina, tutte queste regioni che stanno sviluppando, gli squilibri interni, quanto potrebbero influenzare questa espansione?
Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che va vista in tutte e due, da tutte e due le parti. Allora, quanto la situazione interna può influenzare l'espansione esterna, se capisco bene questa domanda, ma anche quanto quello che succede fuori può influenzare l'equilibrio interno. Quindi sono tutte e due, cioè arricchisco la domanda con tutte e due. Allora, può farlo molto. Ovviamente la priorità cinese è quella di creare una stabilità interna alla Cina. Allora, la sopravvivenza del Partito Comunista è legata al funzionamento, cioè alla pace sociale. Se non c'è pace sociale, il rischio è che il Partito Comunista salvi. E nell'era di Hu Jintao il Partito Comunista era a livelli minimi di gradimento tra la popolazione, perché era un momento di maggiore libertà, se vogliamo, e aveva il minor gradimento perché per esempio la corruzione all'interno del partito era enorme. Erano quelli i tempi in cui il figlio del boss del partito, figli principini, non so, c'è stato il caso di uno che si è schiantato in Ferrari di notte, alle 3 di notte, per le strade in Pechino, con due tibetane, una total nuda, l'altra seminuda, tutti strapatti. Lui si è schiantato contro una cosa, la ragazza è morta. Grande scandalo, perché agli occhi come i figli della rivoluzione, capito? Così, e il padre è intervenuto per coprire tutto, ha tirato fuori una barca di soldi per citare i genitori della ragazza che era morta, ma i soldi erano quelli della compagnia del petrolio, non erano soldi in tasca sua, usato prima. Per cui scandalo su scandalo, era chiaro che bisognava mettere ordine su questa cosa. Oppure il matrimonio della figlia del boss che è costato 12 milioni di dollari in un paese dove lo stipendio medio era 200 dollari, per cui si era arrivati a dire, ecco, per cui era stava per implodere. Quindi Xi Jinping cosa ha fatto? Ha lanciato una campagna di corruzione di dimensioni apocalittiche, un milione e mezzo di funzionari sono stati messi sotto processo, e in alcuni casi per i reati minori sono stati retrocessi a impiegati e in molti casi invece sono stati proprio messi in galera perché rubavano, cosa che da noi non succede di sicuro, che l'impiegato che ruba finisce in galera. E quindi c'è stata una campagna di moralizzazione rilevante. La stabilità sociale è l'urgenza assoluta ed ecco perché Xi Jinping in questo momento sta stringendo, perché ha paura che tutti i valori occidentali possano in qualche modo, come dire, fare esplodere la situazione, come c'è stato durante il periodo di Piazza Tiananmen. In Piazza Tiananmen c'è stata una richiesta di maggior libertà, di maggior democrazia. Questa cosa andava fuori controllo, per cui a un certo punto si è dovuto intervenuto e ha dovuto fare quello che ha fatto. Quindi è ovvio che se non funzionasse il sistema economico all'estero si creerebbero dei problemi all'interno, perché è successo che fino al 2008 loro esportavano tantissimo. Nel 2008 il mondo va in crisi e quindi compra meno, e quindi però loro avevano una produttività enorme. Allora cosa hanno fatto? Hanno dirottato sui consumi interni una parte di questa produzione, che è ottimo perché fa crescere il benessere generale delle ma la loro produzione era ancora maggiore. La via della seta è un modo per esportare la sovrapproduzione, perché quando loro fanno, non so, con noi, dicono costruiamo noi il porto di Venezia, faccio per dire, no? Lo hub che deve ricevere delle nostre navi. Loro arrivano con i loro materiali, con i loro ingegneri, con le loro cose, cioè voglio dire, lavoro, ma ne crea poco, perché ti impacchettano tutto loro, in Africa portano tutto loro. Per cui alla fine è un modo per esportare la loro tecnologia, le loro materie lavorate, i loro lavoratori, anche a livello di operai. Quindi c'è una relazione stretta, secondo me. Ed è questo che rende la cosa pericolosa, perché se tu tagli una cosa, per esempio, all'esterno, hai una ripercussione all'interno, ma se implode la situazione all'interno, è una cosa che divampa subito all'esterno. Se oggi saltasse l'equilibrio in Cina, cioè, ci sarebbero ripercussioni mondiali ovunque. Non è più come una, cioè non sono mondi separati. È vero anche l'esatto contrario, che la condizione esterna comporta, per esempio in questo momento, che c'è una restrizione interna, che c'è una limitazione interna, perché viene chiesta, come dire, una compattezza al paese per far fronte alle difficoltà esterne che ci sono da quando Trump ha messo sotto pressione la Cina. Per cui non è un fatto positivo mettere sotto pressione una potenza di questa dimensione, cioè non è mai positivo mettere sotto pressione nessuno. A meno che meno una nazione di questi, cioè, che la prima potenza mondiale metta sotto pressione la seconda, è chiaro che è indicatore che è portatore di un conflitto. E se non si risolve a tavolino, si risolve solo politicamente, si risolve con le armi. Noi non possiamo neanche immaginare che possa essere la terza guerra mondiale, perché io ho 68 anni, la mia generazione è la prima generazione in Italia che non ha visto una guerra. Voi non ne parliamo neanche, siete ragazzi, per me. Per cui, ma noi quindi non riusciamo a immaginarci una guerra, ma ragazzi, la guerra c'è stata dietro l'angolo in Jugoslavia, ci può venire in qualsiasi momento la guerra. Cioè, la nostra capacità di Occidente è stato quello di esportare le guerre fuori, come la produzione industriale che costasse meno. Cioè, le guerre noi le facciamo nel Medio Oriente, in Africa, in tutto il mondo. Abbiamo salvaguardato di farle qua, questo è il lusso che ci siamo presi, ma da qualche parte le guerre vengono fatte, se le culture di armi cosa fanno armi a fare? Quindi secondo me sono intimamente connesse le due cose, è l'intreccio della globalizzazione anche questo, cioè il mondo non è più quello che era una volta, non si può ragionare in termini di 100 anni fa. 100 anni fa non c'erano la velocità, le tecnologie che ci sono adesso. Adesso la guerra la fai senza muoverti da casa, loro possono fare pilotare i missili con precisione chirurgica, arrivano sulla testa proprio del terrorista, lo fanno da casa loro, perché lo fanno con i macchinari pazzeschi, con i satelliti, con le cose, perché riescono a inquadrare la situazione in un modo, cioè non riusciamo neanche a immaginare qual è quanto è sofisticata la tecnologia di guerra degli americani in questo momento, non solo gli americani, ma comunque di cui gli americani sono sicuramente all'avanguardia. Non vorrei turbare i vostri soldi, no, però voglio dire, sono situazioni che siete interessati ovviamente a capire come va il mondo. Ecco, e il problema è che in Italia è come se fosse un osservatorio estremamente provinciale. I nostri giornali, sì, alcuni ne parlano, eccetera, ma tendenzialmente tendono a parlare molto dei fatti nostri, proprio sono, come dire, informazioni da pollaio, quasi non volessero che noi, se voi prendete, per esempio, se voi vi abbonaste, non so, al New York Times, faccio per dire, o alle Monde, ma non so quale lingua padroneggiate meglio tra l'inglese e il francese, invece avete tutta un'altra dimensione, cioè vi parlano del mondo, ed è questo che un giornalismo di valore dovrebbe fare. No, parlare del mondo. Io ogni tanto scrivo sui giornali, eccetera, e ho difficoltà a spingere a parlare di certi temi, perché pare che certi temi non mi interessino. Il fatto stesso che questa sera qua siate in pochi su un tema, io immagino, è stato pubblicizzato questo incontro, sì, come è pubblicizzato gli altri, cioè è significativo. Cioè, sarebbe da fare una riflessione sul perché. Io l'altra settimana sono stato a un ciclo di conferenze che fa un altro centro culturale, dove io parlerò anche sulla democrazia, ma era tutto un ciclo sulla democrazia, si parlava della democrazia su Atene, e c'erano 20 persone ed erano tutte della mia età. Cioè, fa riflettere questa cosa, no? A Mestre fanno ogni estate, fanno il festival della politica, c'era anche Cacciari, ha riempito la piazza, perché so che Cacciari è stato qua,
sì, sì,
ha riempito la piazza, Ivo Diamanti, Lucio Caratto, c'era, voglio dire, tutti i pensionati, tutti quelli della mia generazione, ex 68, ragazzi giovani, eccetera, pochissimi, quasi inesistenti. Questo è un problema.
Vuoi fare una domanda? Beh, questo monito è comunque con la grande ricchezza di aneddoti, di riflessioni, di spunti che ci ha dato il professore, lo ringraziamo. Ci dispiace appunto che l'affluenza non sia stata oceanica, però posso dire uno dei più bei incontri che ho tenuto qua, e sono molto felice di aver organizzato, e penso che anche gli ascoltatori siano molto felici pure loro. Quindi un applauso, direi. Possiamo salutarci nel prossimo incontro fra un mese esatto sul Giappone col professor Pasqualotto, che probabilmente qualcuno di voi conosce.
Vi affascinerà sicuramente.